Rimaniamo in piedi solo un momento mentre chiniamo il capo davanti a Dio. Con i capi e i cuori chinati, mi chiedo se ci siano richieste speciali nell'edificio stasera per le quali vorreste chiedere una preghiera. Fatelo sapere solo con la mano sollevata. Il Signore vi benedica. Nostro Padre Celeste, ci stiamo avvicinando al grande trono ora nel nome del Signore Gesù. Perché ci è stato detto che se veniamo e chiediamo qualcosa nel suo nome, ci sarà concesso. E vogliamo prima di tutto ringraziarti per questa meravigliosa riunione, queste quattro serate di persone ripiene di spirito che si sono riunite qui. E abbiamo trovato che la Scrittura dimostra ancora di essere giusta che ovunque due o più si riuniscono insieme, io sarò in mezzo a loro. E ti abbiamo visto guarire i malati, pronunciare le benedizioni, dire alla gente cosa avverrà e ne siamo tanto grati. E noi, come fratelli qui sul palco, Signore, sono grato per questo gruppo di uomini che so che questi cristiani, questi bambini nati di nuovo, che sono appena entrati in Cristo questa settimana, Signore, prego che ognuno di loro trovi una casa confortevole qui, una chiesa locale e viva per te e operi finché non venga Gesù. E questi risultati di noi che ci riuniamo facciano sì che un risveglio all'antica si manifesti in tutta la città, Signore. Molti che non finisca mai finché non venga Gesù, che ci sia continuamente un risveglio. Che queste chiese siano riempite ovunque e il glorioso Vangelo di Gesù Cristo sia conosciuto in tutti i paesi. Ora, Padre, noi preghiamo per quelli che alzano la mano. Tu sai cosa c'era sotto la mano? Tu sai tutto di questo, perciò te lo affidiamo e ti chiediamo di concedergli la loro richiesta. E ora, spezzaci il pane di vita, Signore. Vogliamo che tu ci parli attraverso la parola, perché la fede viene dall'udire la parola. E preghiamo che tu ci faccia conoscere stasera la tua divina volontà. Mostrati di nuovo stasera in mezzo a noi, Padre. Ti ringraziamo per tutto quello che è stato fatto e detto, e aspettando questo con impazienza, che sia un grande momento culminante del servizio. Nel nome di Gesù preghiamo. Amen. Potete sedervi. Lo ritengo uno dei miei grandi privilegi di aver avuto questo tempo di comunione qui con voi, brava gente, qui in questo auditorium a Tucson. E sono stato qui solo per qualche giorno e io sono qui da qualche giorno piuttosto e ho pensato forse di venire qui e non partire senza dire nulla o fare una riunione, sembrava un po' brutto. E non ho avuto la possibilità di visitare tutti questi bravi fratelli che ho incontrato qui da quando sono stato sul palco e desidererei poter restare una settimana in ogni chiesa. Mi piacerebbe senz'altro farlo, ma sono così contento che voi bambini nati di nuovo, voi che avete appena trovato Cristo questa settimana, se fossi al vostro posto, mi troverei una buona chiesa nel mio paese tra questi uomini qui. Dovunque mi trovi più vicino, o scelga di andare. E le chiese che ho visitato, ci sono alcuni uomini qui. Sono stato nelle loro chiese, uomini davvero infiammati per Dio, che ardono di zelo, che fanno del loro meglio per mantenere la luce del Vangelo. Io apprezzo uomini così. E ricordate, questi uomini credono lo stesso Vangelo che io sto predicando qui. Loro sono i miei sponsor, sono quelli che stanno quassù sul palco. Non si vergognano di questo, lo sostengono, credono in esso e sono qui a sostenermi, a pregare per me ogni sera. E penso che se non andate in chiesa, perché non andate proprio da uno di questi bravi uomini qui e andate nella loro chiesa? chiesa e avete comunione con loro. Se io vivessi qui e non fossi io stesso un ministro, è quello che farei. Certamente mi troverei una buona chiesa locale con uno di questi uomini e prenderei il mio posto in Cristo. E se non siete mai stati battezzati ancora, se non avete dato il cuore a Cristo, consultate uno di questi uomini e riceverete il battesimo cristiano. E poi, e se non avete ricevuto lo Spirito Santo, loro sapranno come istruirvi, come dovete riceverlo. Parlerò su questo la mattina alla colazione degli uomini d'affari, se il Signore vuole, su riguardo al battesimo dello Spirito Santo. Mi sono piuttosto astenuto da un po' della dottrina qui, perché siamo un gruppo misto qui dentro, ma al mattino voglio parlare di un messaggio evangelico sullo Spirito Santo, se il Signore vuole. Ora, suppongo che la colazione inizia alle 9, le 8, vero? Le 8 del mattino. E ora vorrei chiamare qualcuno che abbiamo cercato da quando siamo a Tucson di trovare. E forse alcuni di voi, fratelli, qui la signora potrebbe appartenere alla vostra chiesa. Penso che si chiami Charlotte Rainey. Qualcuno la conoscete? È qui in città? Charlotte, sei qui? Io è una nostra amica personale e non siamo riusciti a trovarla. È un'infermiera. Sua figlia, bene, mai. Chissà quanto è grande. Alzati, tesoro, ovunque tu sia. Spero che tu non sia troppo grande per poterti chiamare tesoro. Oh, mai. Hai quasi superato quella fase da tesoro, vero? Grazie. Di alla mamma, Dio la benedica, e noi le vogliamo bene e ci piacerebbe certamente incontrarla prima di partire. E si metta proprio in contatto con uno dei Billy Paul o uno di qui e ci faccia sapere dove abitate. Abbiamo provato a trovarvi nell'elenco telefonico, abbiamo chiesto in giro, dappertutto, e non siamo riusciti a trovarvi. Grazie mille. E l'ultima volta che ti ho vista, eri solo una bimba piccola. Questa signora Rainey, sua sorella, un'infermiera molto famosa, è stata una dei primi casi di cancro che ho visto guarire al Signore. Lei non sapeva nemmeno dove si trovasse né niente, bruciata col radio. E il Signore mi aveva chiamato da poco a questo ministero, una sera o due prima. Oh, è successo molti anni fa, forse 20 anni, 25 anni fa. E lei era a Louisville e nei registri di cancro di Louisville è morta da 20 anni e fa l'infermiera ora ed è proprio sana e forte al massimo. E questa è sua sorella che venne qui nell'Ovest e lei è la bambina piccola che era allora e da quando siamo qui abbiamo cercato di trovarle e ho detto a Meda che io, mia moglie, avevo guardato dappertutto e io non sono riuscito a individuarla e ho pensato che forse si era trasferito qualcosa del genere e io ogni sera ho pensato di farla cercare. Poi ho scritto delle cose qui che volevo dire su un foglio di carta per non dimenticarmene. Sto invecchiando. Lo stavo dicendo al fratello Moore. Quanti conoscono Jack Moore? Certo, lo conoscete voi uomini d'affari cristiani. Un buon ministro a Shreveport. Una volta era uno dei miei collaboratori nella riunione. Ho detto, fratello Jack, sai, sta diventando difficile per me ricordarmi ancora come una volta. Una volta riusciva a ricordarmi tutto proprio velocemente. Oh, dice lui, questo tutto fin dove sei arrivato? Io ho detto, è abbastanza. Ha detto, mai. Ha detto, io ho chiamato un uomo al telefono, ho detto, cosa vuoi? Quello è un bel po' oltre. Lui ha circa 4 o 5 anni più di me. Spero di non arrivare a questo. Stava proprio dicendo questo, però. Lui è un irlandese, senso dell'umorismo. Ma chiamare un uomo e chiedergli cosa voleva, quello sarebbe grave. Ora, un'altra cosa, ti ringrazio, sorella, tesoro, e assicurati di metterti in contatto con noi. Di alla mamma che vogliamo vederla e che andremo a trovare di nuovo zia Margie, subito. Zio Bill, ora sono grato, molto grato per questo gruppo di ministri che ha sponsorizzato questo programma qui e ai cristiani, gli uomini d'affari cristiani del pieno Vangelo qui della città, sono grato. Cerco di andare in ogni piccolo posto possibile e non possiamo andare da tutti loro. Qui c'è il mio manager seduto proprio qui, il fratello Border, che mi accompagna e organizza le riunioni. E ho un libro a casa, circa così, pieno di inviti in tutto il mondo. E mi dicono che lui ne ha un altro che deve darmi nella mattinata. Ma di solito vado proprio dove Dio mi conduce. Allora, quando ci vado, allora posso venire nel nome del Signore Gesù perché mi ha mandato Lui come ambasciatore. E mi sono sentito guidato mentre ero qui a Tucson a fare questa riunione. Ho pensato che sarebbe stato bello, e specialmente per riuscire ad avere comunione. E quanti si ricordano sempre di Fred Bosworth, il fratello F.F. Bosworth, il gran vecchio santo di Dio? Ed è da poco andato a casa in gloria, a 84 anni proprio di recente. E disse: fratello Branham, sai cos'è comunione? Io dissi: penso di sì, fratello Bosworth. Disse: sono due persone in una sola barca, così io ho spazio per l'altro, quindi sono molto grato. E mi fa ricordare sempre un piccolo racconto. Stavo entrando fuori, uno degli uscieri mi è venuto incontro e mi ha stretto la mano. Ha detto: senti, predicatore, ha detto, io sono tuo confratello. Io ho detto: sono felice di conoscerti. E mi ha detto il suo nome, ed era anche lui irlandese. E così qualcuno mi chiese una volta, mi disse: di che nazionalità sei, fratello Branham? Io dissi: sono irlandese. E se loro possono essere salvati, c'è speranza per tutto il mondo. E così è capitato che sia anche lui un irlandese. E ha detto: mi piacciono le storie sulla caccia. Ha detto: anche a me piace cacciare. Quindi, si deve essere di tutto con tutti, sapete? Così possiamo vincerne a Cristo. E parlando di comunione, mi ricordo di una volta e mi trovavo nel nord del New Hampshire. Quello è l'habitat dei cervi con la coda bianca. E stavo pescando questi piccoli salmerini marroni e code quadrate. E io avevo un posto tutto pieno. La mia piccola tenda era molto in alto nella montagna. Oh, vidi un punto dove l'acqua cadeva sopra. E so di avere un sacco di amici pescatori. Non ho ancora trovato abbastanza acqua in Arizona per andare a pescare da quando sono qui. Bevo tutta la mia, ma è solo una, è l'unica cosa. Io amo questo paese, ma di sicuro vorrei che avessimo dei laghi o degli stagni o qualcosa da queste parti. E sono un battista, sapete? E mi piace un sacco di acqua. E così loro, avevo questo piccolo stagno in cui stavo pescando. Oh, ma proprio lì pesco, sapete? Mi piace davvero divertirmi con loro e poi li libero. E se ne uccido uno, ovviamente me lo mangio. E tirai dietro la mia lenza, si era impigliata un mucchio di piccoli salici lì in fondo. Quindi dormivo tutta la notte in una piccola tenda, ero lì da un paio di giorni. E la mattina dopo presi la mia piccola ascia a mano, uscii, pensai di staccare quegli arbusti e di divertirmi un po' con quelle trote. A un certo punto, più o meno, l'indomani sarei ridisceso con la mia piccola tenda sulle spalle. E sulla mia strada di ritorno c'era stata una mamma orsa e i suoi due cuccioli che erano entrati nella mia vecchia tenda a sacco. Così, non è quello che mangiano. è quello che distruggono. Oh my, a loro piace fare rumore con le cose. Sono pentecostali fino all'osso in quel modo. Quindi a loro piace proprio. Così entrano e buttano giù il tubo di una stufa e lo schiacciano proprio. Ora, parlare di rumore, beh, meglio che lasci perdere. Vedete? Posso dimostrare che tutto ciò che non contiene emozioni è morto. Quindi se la vostra religione non ha in sé un po' di emozione, fareste meglio a sotterrarla e a prendere qualcosa. Si deve avere emozioni per essere vivi. E così, notate, questa piccola vecchia, quando mi avvicinai, sentì un rumore e guardai, e c'era una vecchia mamma orsa e i suoi due piccoli. Erano entrati lì dentro e fecero proprio a pezzi tutto quello che c'era. Quindi capii che quello era: distruggi il campo allora e vai. Così allora guardai e la vecchia mamma orsa fuggì da un lato e fece il richiamo, sapete? Era un'orsa nera, non sono molto grandi. E così fuggì e richiamò il suo cucciolo, e uno dei cuccioli andò da lei e l'altro non venne. Beh, mi chiesi, quale sarà mai il problema? E io avevo una vecchia pistola arrugginita che stava laggiù in quella tenda, ma immagino che a quel punto fosse distrutta, e avevo l'ascia in mano, e sapete, una vecchia mamma orsa con due cuccioli può arrabbiarsi un po', sapete, e può anche graffiarvi se volesse. Così la stavo piuttosto tenendo d'occhio, sapete, tenendo sempre in mente un albero a cui potevo... Avete sentito parlare del predicatore su un albero di cachi? Beh, qualsiasi tipo di albero andrà bene se un orso vi insegue. Così guardai quell'albero e mi chiesi che cosa avesse quell'orsacchiotto. Era proprio... non se ne andava. E la sua mamma continuava a richiamarlo e lui continuava proprio a rimanere. Si sollevò tutto. Così pensai... cos'hai il piccolino? Pensai che forse potevo correre dentro a prendere quella vecchia pistola. Pensai, oh, non ucciderei quella vecchia mamma orsa se mi attaccasse, perché lascerebbe due orfani nel bosco, quindi non lo farei. Così pensai, terrò d'occhio proprio quest'albero e vedrò che cos'ha il piccolo. E ora era tutto sollevato così e lo vidi muoversi. E la vecchia mamma faceva il richiamo e camminava avanti e indietro, un po' irrequieta, e anche lei mi guardava. E quando si girava di schiena per guardare l'altro orso, io facevo un passo di lato, così, per cercare di aggirare, vedere cosa il piccolino stava, lo aveva interessato tanto. Sapete cosa aveva? Aveva il mio secchiello di melassa. E voi lo sapete, a me piacciono i pancake, so di avere molti concittadini con quello stesso appetito, quindi, e so di non credere nell'aspersione. Mi piace battezzare davvero, mi piace versarne abbondantemente, sapete? Mettere un sacco di melassa. L'ultima volta che ho mangiato qui al Ramada, l'altro giorno, abbiamo fatto una colazione squisita e avevano buone frittelle, così le chiamiamo frittelle al sud. Ma voi, se le avremo al mattino, chiediamo al cameriere un po' più di melassa, per piacere. Quello non era abbastanza, quella cosa che ho avuto... ci ho messo lo zucchero sopra, sapete, per completarle. Ma comunque questo orsacchiotto, il piccolino aveva preso la zampa e aveva aperto questo secchiello, aveva il suo, loro amano le cose dolci, sapete, e aveva la zampetta in questo secchiello di melassa. Non sapeva come mangiarla con le mani, così lui proprio se le imbrattava e se le leccava, sapete, poi si imbrattava e si leccava dopo aver svuotato tutto il secchiello. Io dissi, vai via da lì. Continuai a gridargli, non si voltò nemmeno, e dopo aver ripulito il secchiello si voltò e mi guardò. Non riusciva ad aprire gli occhi, sapete, da sopra le orecchie fino al pancino era proprio pieno di melassa. Pensai, è giusto, non c'è condanna. È proprio come una buona vecchia riunione pentecostale. Quando si mette la mano dritto giù nel secchiello di melassa o un barattolo di miele fino ai gomiti, è proprio a giubilare, a lodare Dio. Non mi interessa cosa succeda, non lo si sente, vedete? Ma sapete, la cosa strana fu che dopo che l'ebbe finito e gli altri che stavano là fuori a rimproverarlo, quando lui arrivò là, gli altri ebbero comunione, lo leccarono tutti. La natura riserva delle cose strane, non è vero, fratello? Leccare tutto. Ora, quelle persone che non hanno partecipato a questa riunione possono solo leccarvi la melassa. Vedete dopo che è finita. Va bene, siamo grati. Grati per questo bel gruppo di fratelli e per questo bel gruppo di persone. E loro penso che sia andato tutto bene. E noi assolutamente, una cosa che non permetteremo è la finanza, qualsiasi sforzo finanziario. Il fratello mi ha detto lì fuori, ha detto che avevano tutto meno che $100. Io ho dato un assegno, gli ho detto lascia stare, vedi, lo pagherò io stesso, così allora noi... È tutto bello e fantastico. E vogliamo, se qualcuno dello staff di questo Ramada Inn è qui stasera, voglio ringraziarli perché ci hanno donato questo edificio. Penso che, e io non ero, l'unico modo in cui l'ho saputo è che il fratello Tony me l'ha detto. Credo che sia che se qualcuno fosse in questa città o in cerca di un motel, potrei certamente fare pubblicità e dirgli che il Ramada è un posto dove andare. Se la gente ha così tanta considerazione per noi e per la nostra religione, per il nostro Cristo, penso che dovremmo avere abbastanza coraggio da dire qualcosa di buono su di loro e dirlo a tutti quelli che possiamo. Proprio così, che il Signore benedica questo istituto. Siamo sempre andati nelle loro sedi ovunque andiamo in tutto il paese. Abbiamo sempre avuto una tale cortesia e gli uomini d'affari usano le loro sale a Phoenix e ovunque possiamo per fare riunioni e convegni. E dico questo, signori, se siete qui, Dio Onnipotente vi benedica riccamente e alla fine della strada prego che Dio apra le sue porte e vi dia il benvenuto nel suo grande regno in quel momento. E poi c'è un'altra cosa, ho un sacco di roba con degli appunti scritti qui e dei testi che voglio usare tra qualche minuto, ma un'altra cosa, che voi siete molto fortunati qui a Tucson. Ora, mi hanno sempre detto che Tucson fosse il posto più vicino agli inferi che ci sia, perché fa così caldo, ma vi dico... Mi piace davvero così. Beh, a casa mia se facesse così caldo, si potrebbe stare qui con una giacca, il condizionatore d'aria acceso, si suderebbe davvero. Beh, non ho mai, ho lavorato sodo e non ho mai sudato ancora. Beh, mi piace così. Per cosa tornare a est in estate? Qui è un posto dove venire. Questo è ottimo. È molto meglio della nostra palude laggiù in ogni caso. Quindi mi piace questo e spero che il buon Dio mi permetta di tornare, di trasferirmi qui da qualche parte e di restare. E mi piace molto questo posto. È una delle grandi cose, gli eventi, una delle grandi caratteristiche del posto, naturalmente, è la gente, ciò che costituisce il luogo. Io, anche nei vostri negozi, in tutto, è una città turistica, ho ricevuto uno dei più bei trattamenti, le persone più brave da quando sono a Tucson che abbia mai desiderato incontrare. E poi quando sono arrivato mi sono sintonizzato sulla mia radio e ho trovato un emittente qui che trasmette costantemente solo musica cristiana e le mie committente KAIR, e ho saputo proprio oggi che la loro sede principale è qui al Ramada. Sapete cosa ho fatto? Se qualcuno dello staff di KAIR è qui, ho comprato una radio proprio per tenerla sempre accesa, in modo che i miei figli e la mia casa possano ascoltare la cosa giusta. Perché la maggior parte delle stazioni che si accendono è sempre una specie di questo boogly woogly qui, o quello che mai è quella roba, e rock and roll, e tutto quest'altro genere di assurdità che hanno oggi, e voi non ascoltate la cosa. E penso che voi, cristiani, dovreste fare tutto il possibile per mantenere quell'emittente lì, proprio così, e accendetela a casa vostra, dove i vostri figli possono sentire la cosa giusta. Ora ne sentirete di ogni genere, naturalmente, è una faccenda interdenominazionale e ogni tipo di predicazione o qualsiasi. Potreste non essere d'accordo con alcuni dei fratelli, con il loro programma. Ma se stasera ci sedessimo tutti a mangiare e avessimo tutti una torta, io potrei prendere la torta di ciliegie e tu prenderla alle mele, ma mangeremo tutti una torta, non è vero? Proprio così, quindi davvero loro sono fratelli e hanno diritto a esprimere quello che pensano. E quindi tenete proprio accesa la vostra radio e ascoltate quella bella musica. Io vorrei essere in grado di portarla a casa con me, KAIR, e metterla a Louisville da qualche parte, un'emittente come quella che trasmette musica cristiana per tutto il tempo. Mi piace, il Signore benedica quell'emittente KAIR. E poi c'è un'altra emittente in quei paraggi, non mi ricordo le sue lettere, ma ha anche molta buona musica religiosa. E vi dico, spero di non mettere in imbarazzo l'uomo dicendo che ascolto sempre il fratello Gilmore. È su quell'emittente qualche volta e mi dimentico proprio quale sia l'emittente, ma hanno anche KAIF. KFIF è un'altra buona emittente, apprezziamo anche loro. Sapete, proprio come il vecchio detto, se contiamo le nostre benedizioni, ci guardiamo intorno, è piuttosto sorprendente vedere quante brave persone siano rimaste al mondo e quante cose belle abbiamo ancora. Il Signore sia lodato. Sono contento di essere americano. Sono contento come missionario venendo da altri paesi e così via e di venire a casa. Oh, mi fa venire la tristezza vedere il modo come viviamo nel lusso e il resto del mondo che muore di fame e vedere i bei posti, una gran bella chiesa a ogni angolo e quella povera gente laggiù e molti di loro neanche hanno mai sentito il nome di Gesù Cristo. Ho avuto ragazzini neri che stavano a migliaia con le lacrime che scendevano sulle guance, con neanche uno straccio di vestiti addosso. Non sanno quale sia la mano destra e la sinistra. Stavano proprio tutto il giorno e tutta la notte seduti là. Mi ascoltavano parlare del Signore Gesù, vedete? Non l'avevano mai sentito prima. Dire loro che c'è qualcuno che li ama. Oh, mai. Ecco cosa vogliono sentire, qualcuno che li ama. Chi non desidera essere amato? Lo desideriamo tutti, ne abbiamo tutti bisogno e poi il modo per ottenerlo è fare amare qualcun altro, allora sarete amabili. Dio vi benedica tutti, spero di vedervi al mattino alla colazione, quelli che possono, e penso che venderanno i biglietti nell'ufficio anche al mattino. E se venite per la colazione, beh, sono sicuro che noi avremo un po' di melasse in più se abbiamo i pancake. E poi, e forse alcuni non sempre ne richiedono così tanti, sapete? E così, quando io una volta stavo predicando in una chiesa missionaria battista in Georgia, era una e predicai a sera inoltrata e feci una grande chiamata all'altare. Io era tardi e io dormivo su un portico di dietro e il vento soffiava dentro. Un vecchio portico chiuso da zanzariere ed ero Ero stanco. Si alzano alle 4 laggiù. E così l'anziana donna di colore venne fuori. Mi chiamò 3 o 4 volte. E non me lo dimentico mai. Disse: Parson, che significa predicatore, laggiù. Parson, disse, tesoro, perché non ti alzi? Disse, ti ho cucinato le frittelle già 4 volte. Sia benedetto il suo caro cuore. Aveva circa 70 anni allora. Immagino che ora sia andata in gloria. E riposi, ti ho cucinato le frittelle già 4 volte stamattina. Ora, amate tutti il Signore? Così contento. Non siete contenti di sapere che semplicemente potete essere liberi e sentirvi felici e nessuna condanna? E voglio ringraziare questo piccolo quartetto qui per essere rimasti. So che avevano programmato altri posti e hanno detto: vi ascolterò sulle vostre registrazioni. Ne ho alcune e i nastri e altre cose. Penso che siate molto bravi. E questa ragazzina qui, ma, oh ma, lei fa parte dei tordi, sa proprio cantare veramente, e anche i ragazzini. E ho detto a quel piccolino, il piccolo che porta gli occhiali, l'ho incontrato l'altra sera e ho detto, figliuolo, tu farai il basso uno di questi giorni. Si è messo quasi a ridere e ha guardato da sopra quegli occhiali. Ho detto, ti sei quasi meravigliato, come l'ho detto. Ho detto, beh, sembri un bombo in una brocca ora. E gli ha fatto piacere. E sono brave persone. Il Signore vi benedica. Penso di aver trovato la madre proprio quando l'ho detto. Va bene. Ho avuto un'altra signora l'altra sera e suppongo che questo sia il padre qui fuori da qualche parte. Qualcuno ha indicato qui il padre. Sì, va bene. Il Signore lo benedica. E spero che le nostre strade si incrocino di nuovo da qualche parte nella vita. Se così non fosse, ci troveremo là alla porta quel mattino. Va bene. Ora, prima noi, dopo esserci espressi come abbiamo fatto, e credo che la felicità accompagni i cristiani. Non sono mai stato triste di essere un cristiano. Sono sempre felice di essere un cristiano. E, oh, le campane di gioia hanno suonato nel mio cuore per circa 35 anni, da quando Gesù Cristo è entrato nel mio cuore. Non sono mai riuscito ad esprimerla. È una gioia inesprimibile e piena di gloria. Ma ora, mentre ci accostiamo alla parola, mettiamo da parte le nostre piccole risate e guardiamo dritto nella parola, ora, solo per un momento. Signore Gesù, ora aiutaci mentre leggiamo la parola e possa il grande Spirito Santo che è stato mandato per essere il nostro tutore, mandato per crescerci e insegnarci le cose e la via di Dio, possa venire ora e prendere la parola e dare ogni cuore proprio per come ne abbiamo bisogno. Nel nome di Gesù preghiamo. Amen. Ora, se volete andare alla scrittura che voglio leggere, si trova in San Matteo al 14 capitolo e cominceremo dal 22 versetto. Subito dopo Gesù costrinse i suoi discepoli a montare in su la barca e a passare innanzi a lui all'altra riva, mentre egli licenziava le turbe. Ed egli, dopo aver licenziate le turbe, salì in sul monte in disparte per orare, e fattosi sera, era quivi, tutto solo, e la navicella era già in mezzo del mare, travagliata dalle onde, perciò che i venti erano contrari. E nella quarta vigilia della notte, Gesù se ne andò a loro, camminando sopra l'acqua. Oh, vi chiedo scusa. Camminando sopra il mare. E i discepoli, veggendolo camminare sopra il mare, si turbarono, dicendo, egli è un fantasma, e di paura gridarono. Ma subito Gesù parlò loro dicendo, rassicuratevi, sono io, non temete. Ora, se volessi titolare questo testo e cerco di mantenere i piccoli messaggi semplici e come un dramma in modo che ai piccoli possa piacere, e titolerò questo testo così: non temete. Tre parole, le uso molte volte. Credi tu questo? E venite, vedete un uomo. E sono testi brevi di tre parole. E ora voglio usarle come testo. Non temete. E poi come argomento userò questo. Una riunione di testimonianze sul mare. Deve essere stato un po' tardi nel pomeriggio. Il sole era quasi tramontato, il crepuscolo stava arrivando e tutti erano stanchi e sfiniti. Era stata una grande giornata per il gruppo. Il grosso pescatore dai vigorosi muscoli e calvo stava spingendo fuori la barca nel mare di Galilea. E quando finalmente riuscì a far galleggiare la prua, si arrampicò a bordo e si sedette accanto al fratello Andrea. Veniva chiamata nella Bibbia una barca. Ora, una barca non è quella che oggi chiamiamo barca. Le barche a quel tempo erano per lo più spinte da remi e avevano le falchette erano alte, e siccome le grandi onde arrivavano là sul mare molto spesso e dovevano avere i laterali alti. E di solito due uomini per ogni remo stavano sul lato della barca e uno sull'altro, e a volte sei o otto uomini remavano su una barca. Erano pescatori commerciali lungo la Galilea. E ce li hanno oggi. Non sono cambiati neanche un po' da quel giorno. Sempre lo stesso. Pescano nello stesso modo, stesso tipo di reti e tutto il resto. Ora, quando girarono la barca e si avviarono, la sponda era piena di gente e facevano un paio di vogate con i loro remi e li salutavano in risposta con la mano. E tutti che dicevano: tornate a trovarci di nuovo, assicuratevi di portare il vostro maestro quando tornate a trovarci di nuovo. Erano in viaggio sul mare ed era a un po' di distanza e avrebbero dovuto remare duramente per arrivare là quella sera. Quindi posso immaginare in un certo senso come si sentivano. Era stata una grande giornata. Avevano visto fare grandi cose. Molti erano stati salvati e avevano creduto al Signore Gesù. E avevano avuto una giornata molto dura, tenendo la gente lontana dal loro maestro affinché egli potesse assisterli per portare vita ai perduti. Ed erano stanchi e sfiniti. Ma tuttavia, lasciare i loro amici, c'è qualcosa nel lasciare gli amici quando si deve salutarli, è una cosa terribile. E io mi sento così, posso sentire gran parte del peso che avevano, perché so com'è con me. Appena il tempo che si fa conoscenza con un gruppo di persone, loro cominciano proprio a capire che non sei un superuomo, sei un fratello. E iniziano a... tutto comincia a sentirsi bene e poi ci si deve dire arrivederci, ci rivedremo un giorno, ci spero. È una cosa dura da fare. Sto aspettando il momento in cui ci incontreremo dove non ci saluteremo più sull'altro lato. E alcuni dei miei preziosi cari fratelli qui e dei miei compagni di caccia, ci incontreremo lungo quei grandi sentieri di caccia là, da qualche parte, dove non finiranno mai. Vi aspetterò lungo la strada là, se non ritorno per rivedervi prima che siamo presi. E come devono aver salutato, e spingevano coi remi qualche colpo, e poi salutavano di nuovo con la mano, e alla fine, quando il mare si calmò, proprio proprio mentre il sole tramontava, la barchetta si spingeva con la forza dei remi. Facevano qualche remata e poi salutavano con le mani e arrivederci. E poi qualcun altro riconosceva qualcun altro e lì si salutava con la mano. E quello deve essere il modo in cui la barca si stava allontanando sulle acque. E alla fine fu detto l'ultimo saluto, fin quando possono sentire. E ci deve essere stato un lungo silenzio. Nessuno disse qualcosa perché dovettero continuare a spingere la barca. E hanno come una specie di ritmo mentre remano su queste piccole barche tutti insieme. Perché la fareste girare se non lo faceste. E quindi remavano a ritmo e forse si erano stancati un po'. Deve essere stato il giovane Giovanni in qualche modo a parlare per primo e a voler riprendere fiato, come lo definiamo noi. Era ancora giovane e tenero e non era forte come quei vecchi pescatori forzuti che erano stati sui mari e sulle tempeste, avevano remato su quelle barche. E deve essersi stancato lui per primo, così deve aver detto: fratelli, riposiamoci solo un momento. E quando si fermò, si spostò i capelli neri dagli occhi e la piccola barca stava costeggiando sull'acqua, andando avanti. Posso sentirlo iniziare a dire: mi sento di voler testimoniare. Mi piace una buona riunione di testimonianze quando si ha qualcosa su cui testimoniare. Ora, se non si ha niente, ci si alza soltanto e si dice la stessa cosa detta la sera prima, l'anno scorso. Diventa noiosa. Ma quando si ha una vera nuova testimonianza che non si riesce proprio più a trattenerla, il Signore ha fatto qualcosa per voi e voi dovete proprio diffonderla. Mi piace questo. La chiamavamo a casa una testimonianza popcorn. Ora, quanti sanno cos'è il popcorn? Voglio raccontarvi cosa fa. Si prende un piccolo chicco giallo e lo si mette su una stufa calda ed esso salta in aria giallo, diventa bianco, torna due volte più grande e leggero la metà, pesante la metà piuttosto di com'era. È una testimonianza, vedete? Ecco cosa fa una testimonianza. Un po' gialla, ha paura di fare qualcosa e poi all'improvviso la potenza e il fuoco dello Spirito Santo vi colpiscono e vi fanno diventare bianchi da gialli e ci si sente così leggeri. Voi proprio, vedete, non si è più ancorata alla terra, quindi mi piace la testimonianza popcorn. Deve essere stato il piccolo Giovanni a volerne dare una. Si alzò nella barca e disse: bene, voglio testimoniare prima io e dire questo mentre ci riposiamo. Sono perfettamente soddisfatto e certo, fratelli miei, oggi mi ha convinto che non stiamo seguendo una specie di fanatico come il resto del mondo vuole farci credere che seguiamo. Noi stiamo seguendo colui di cui ha parlato la Scrittura. È stato risolto oggi. Voglio dare la mia testimonianza. Sono nato e cresciuto vicino al Giordano. Posso ricordarmi molti anni fa, quando vivevo sulle rive del Giordano, proprio vicino al guado dove Israele attraversò con un potente guerriero, Giosuè. Egli portò l'arca del patto e lo Spirito Santo aprì il mare, il Giordano, e attraversarono tutto il nostro popolo su terra asciutta quando arrivammo in questa terra. Ricordo in primavera come usciva a raccogliere fiorellini lungo la riva del Giordano e poi nel pomeriggio posso ancora sentire mia madre che mi chiama e dice: ora rientra Giovanni e tu devi andare a letto, devi fare il tuo pisolino. I bambini devono fare il loro pisolino nel pomeriggio. E si sedeva sul portico davanti e mi cullava tra le braccia e posso ancora vedere il suo bel viso mentre i suoi grandi begli occhi castani ebrei mi guardavano. e mi raccontava storie della Bibbia. E sapete, è un peccato che le nostre madri non riescono a tenersi fuori dalla taverna per molto tempo oggi e fuori dai posti in cui non dovrebbero stare e accullare di nuovo i loro figli e raccontargli qualche storia della Bibbia. Questo è il problema della nostra nazione oggi. Loro, quasi qualsiasi bambino per strada può dirvi di più su David Crockett di quanto possano dire su Gesù Cristo. Proprio così. E come il mondo commerciale si dà a questo. E mai cresce il fanciullo secondo la via che egli ha da tenere. È vero. Ora, e lei, disse, mi raccontava delle storie. E una delle principali storie che mi piaceva di più era, inoltre, il ragazzino che il grande profeta Elia risuscitò dai morti. Mi piaceva quella storia e mi chiedevo che tipo di uomo doveva essere stato Elia. E lei mi diceva, sai una cosa, Giovanni? Quegli stessi grandi Elia ed Eliseo, entrambi camminarono per quella strada lì, a braccetto, scendendo verso il fiume. Pensaci proprio, non molto tempo fa fecero questo. Quei due grandi profeti scesero al fiume e il fiume si aprì. Passarono proprio vicino a Gerico. Ora, ma la storia principale che mi colpiva sempre, che mi raccontava, che volevo che mi raccontasse ogni giorno, di come Dio aveva fatto uscire il nostro popolo dalla schiavitù in Egitto, dove erano schiavi, e li portò nel deserto e li tenne là fuori per 40 anni e li nutrì dal cielo. Beh, lei me la raccontava ogni sera, che uscivano la mattina dopo che Israele si era infilato a letto e aveva dormito, come lei si preparava a mettere me a letto. Sapete cosa? Diceva che Geova Dio scendeva e la mattina dopo c'era pane che giaceva dappertutto a terra. Quello li sfamava per tutto il giorno. E io dicevo a mamma, mamma, Dio ha un coro speciale di angeli lassù che lavora di notte e ha un gran numero di forni lungo tutti i cieli. E lui diceva, ora sbrigatevi ora, questi figli hanno fame e infornate tutto questo pane. Poi un altro gruppo di angeli lo portava giù e lo mettevano tutto a terra. Lei mi guardava e diceva, no, Giovanni, tesoro, sei solo un bambino, non comprendi? Il nostro grande Geova è un creatore. Non ha bisogno di angeli speciali per infornare il pane. Non ha bisogno di forni in cielo. Lui semplicemente parla la parola e il pane cade dappertutto per terra. Egli è il creatore. E io non riuscivo a capire come accadeva. Ma la storia mi rimaneva sempre impressa in qualche modo. E ho osservato il nostro Signore in molte cose, di guarire i malati e così via. Ma oggi, fratelli, quando l'ho visto prendere quelle 5 focaccine e quei 2 pesci dal pranzo che era di quel ragazzino che aveva marinato la scuola, quando l'ho visto prendere quelli e ha detto, fate sì che le persone si mettono a sedere a gruppi di 50, appena ho fatto mettere a sedere i miei 50, mi sono arrampicato su quella roccia e ho guardato per vedere cosa avrebbe fatto. E quando ha preso quel pezzo, una pagnotta di pane, e ne ha staccato una metà e l'ha distribuita nel piatto, e prima che ritirasse di nuovo la mano, c'era un'altra metà di pagnotta spezzata, pane cotto. Ora, c'è una qualche connessione tra lui e Geova, perché gli stava creando quel pane e quel pesce, proprio là, davanti a me. Nessun altro potrebbe farlo se non Geova. E questo è lo stesso Dio di cui mia madre mi parlava nel deserto là, nel passato, che faceva scendere il pane dalla creazione, dal cielo. Noi, con i nostri stessi occhi, l'abbiamo visto oggi creare il pane proprio davanti a noi. Avete mai pensato a che tipo di atomo egli deve aver liberato? Da dove veniva la farina? Non solo la farina, ma era già cotta in pagnotte, pronta da mangiare. Aveva avuto del pesce, aveva fatto aumentare il pesce in primo luogo, ma ora spezza il pesce a metà in due e un altro pesce ci poteva crescere sopra, ma questo pesce che ci viene sopra è già cotto e infornato e anche aumentato. Che cosa fece? Oh, egli è Dio! Dillo soltanto, è tutto quello che deve fare. Egli è, esso è. Ora il ragazzino, quel piccolo pranzo che aveva, non era un granché nelle sue mani, ma quando lasciò andare quello che aveva nelle mani di Gesù, esso diede da mangiare a migliaia. E forse quel po' di fede, voi dite, bene, vorrei avere una grande fede, ma quel po' di fede che avete, avete abbastanza fede per venire in chiesa? E allora, se avete quel tanto di fede, perché non la date semplicemente nelle mani di Gesù? Essa nutrirà migliaia. Se voi non c'è molto tra le vostre mani, ma una volta nelle sue mani, allora farà miracoli se lasciate che quella fede vada nelle sue mani. Notate. E Giovanni era tutto eccitato. Sento Andrea che dice, aspetta un minuto, figliuolo, non far dondolare quella barca così, vai con calma, non eccitarti troppo per questo. Sai, dopo tutto siamo qui fuori su questo mare. Beh, mi fa proprio fremere il cuore, disse lui, vedere e sapere che Dio si è rivelato a noi qui, un uomo che possiamo toccare. Egli è il, non c'è da meravigliarsi, il profeta ha detto che egli sarebbe Emanuele, che Dio sarebbe stato rappresentato qui, lui, e noi lo vediamo fare le stesse opere che fece il Padre. Non c'è da meravigliarsi che egli abbia potuto dire a quei farisei, se io, chi può condannarmi di peccato? Chi può accusarmi? Se tutto ciò che la Bibbia ha detto che avrei fatto, se non l'ho fatto? Sapete, peccato è incredulità, sapete. Sapevate che mentire non è peccato. Commettere adulterio non è peccato. Bere whisky, fumare sigarette, imprecare, usare il nome del Signore, non è peccato. Sono gli attributi dell'incredulità. Lo si fa perché non si è credenti. C'è solo un unico peccato. Dissi questo una sera in una chiesa metodista e una sorella anziana che stava là, sapete, con il colletto alto, disse, Reverendo Branham, ti prego di dirmi cos'è peccato. Io dissi, incredulità. Esatto, lo si fa perché si è increduli, se lo si fa si è ancora increduli, proprio così. Ci sono solo due cose, o si è credenti o non credenti. Così allora la Bibbia ha detto, chi non crede è già condannato. Vedete? Quindi il peccato è l'unica cosa che sono gli attributi dell'incredulità. E Gesù disse, chi può accusarmi di incredulità? Se io non faccio le opere del Padre mio, allora non credetemi. Ma se faccio le opere, eppure non mi credete, credete alle opere che faccio. Quindi vedete, qui egli stava facendo la stessa cosa che Dio aveva fatto. Ora voglio chiedervi, fratelli, se la vita di Gesù Cristo è nella Chiesa, allora sicuramente la Chiesa dovrebbe fare la stessa cosa che fece lui, perché la stessa vita è in essa. Se qui c'è un pesco e io tolgo tutta la vita del pesco e ci metto dentro la vita del melo, che tipo di frutto porterà? Mele. È il tipo di vita che c'è dentro. Bene, allora se la vita che era in Cristo in noi, essa porterà i frutti che portò lui. Deve. E in che confusione è entrata la gente oggi che pensa che il cristianesimo sia una delle cose più facili. Tutto quello che fanno è mettere il loro nome sul registro e avere qualcuno che li asperga o qualcos'altro e danno al ministro la mano destra d'associazione e questo è tutto ciò che c'è. Se ne vanno. Quello non è cristianesimo. Il cristianesimo è abnegazione. Prendete ogni dì la vostra croce. Seguitelo, morite alle cose del mondo. Quando ogni condanna è sparita, non c'è dunque ora condanna per coloro che sono in Cristo Gesù. Come si fa a entrare in Lui? Unendosi? No. Stringendo la mano? No. Tramite un'unione, tramite istruzione, in uno stesso spirito, noi tutti siamo stati battezzati in un medesimo corpo. Per il battesimo dello Spirito Santo siamo in Cristo e non c'è condanna per coloro che sono in Cristo Gesù, che non camminano secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Amen. Oh, questo farebbe giubilare chiunque. Amen. Esserci comunque è la parte migliore. Va bene, ora scopriamo qui che il prossimo che si alza per testimoniare deve essere stato Pietro. Posso sentirlo dire? Posso dare la mia testimonianza dopo? Sapete, quando si ha qualcosa su cui testimoniare, si deve quasi ottenere il permesso, perché c'è davvero un susseguirsi. E questa riunione di testimonianza era in corso. La vecchia barca stava proprio dondolando e quei fratelli battevano proprio i piedi e stavano avendo un bel momento là fuori. Mi sarebbe piaciuto essere stato là fuori. Non vi sarebbe piaciuto essere stati là fuori ad ascoltare quella testimonianza? Il piccolo Giovanni dovette sedersi. Aveva detto tutto quello che poteva in quel momento. Simone si alzò, disse, sapete, quando Andrea cominciò ad andare laggiù da quell'uomo, che il paese pensava che fosse una specie di selvaggio, quel Giovanni, la chiesa pensava che fosse uno che avesse perso la testa. Dopotutto, il suo papà era un sacerdote. E lui, sapete, è consuetudine nel nostro popolo che il figlio segua qualsiasi cosa facesse il padre. Ma sapete, la sua opera era così grande. Invece di andare laggiù in tutta quella grande scuola ed esserne documentato, la sua missione era troppo grande. Dio lo portò nel deserto e all'età di 9 anni e si fece rivedere a 30 anni, perché la sua missione era di introdurre il Messia, e il Messia avrebbe avuto un segno e lui doveva sapere qual era quel segno. Se fosse sceso laggiù e avesse avuto un po' di questa vaccinazione denominazionale in lui, qualcuno, un grande vescovo, avrebbe detto, o un grande sommo sacerdote avrebbe detto, ora guarda qui Giovanni, sappiamo che devi introdurre il Messia, come è stato detto dall'angelo, e tu devi introdurre. Non pensi che il tal fratello qui corrisponde esattamente alla la candidatura? Avrebbe potuto cedere a questo, ma vedete, lui si era separato da tutto, così ha potuto proprio ascoltare e vedere cosa Dio diceva a riguardo. E ritengo che questa sia una buona lezione per noi stasera. Se ci separeremo da tutti questi dogmi e credo umani e altro e guardiamo nella Bibbia e vediamo cosa Dio ha detto a riguardo, egli dovrebbe sapere cosa è giusto, e se la sua parola è il suo libro. Ecco perché mi piace il pieno Vangelo, non una metà, tutto di esso, il pieno Vangelo. Ora, e poi disse all'improvviso, sapete, ecco che Andrea venne correndo e dicendo che questo predicatore aveva detto di aver visto il segno del Messia sopra un uomo. Era una luce come una colomba che scendeva e il predicatore l'aveva vista e ce n'erano molti là e nessun altro l'aveva vista se non il predicatore. Così io non riuscii ad accettarlo, sento ogni genere di cose, così me ne dimenticai. Sapete? E una sera venne da me e disse, dovreste andare ad ascoltarlo per una volta. Sarà qui sulla riva la mattina dopo e dovreste andare giù. Beh, pensai, povero vecchio Andrea, io e lui abbiamo fatto remare questa barca per molto tempo e ricordo che un giorno feci una chiacchierata con mio padre e lui era un buon vecchio fariseo. Aveva proprio vissuto in quella chiesa, un pilastro in essa e i suoi capelli grigi. Una sera dopo la pesca, noi eravamo poveri, avevamo di che vivere proprio nel modo più misero e molte volte quando mamma e papà vivevano, lei ci riuniva tutti intorno la mattina, prima che andassimo a mettere le reti in acqua, avevamo dei debiti e dovevamo avere del pesce e pregavamo Geova di riempirci le reti quel giorno. E come si rallegrava papà quando facevamo una pesca enorme e andavamo alla riva e uscivamo sulla riva e ci mettevamo giù e ringraziavamo Dio per averci dato il pesce per quel giorno. Come potevamo andare a pagare i nostri debiti allora e avere qualcosa da mangiare per la sera e aspettare il giorno dopo? E una sera, dopo aver finito di ringraziare il Signore, mi ricordo che papà si sedette di lato alle corde della barca e mi chiamò là e disse, Simone, Sai, ho desiderato per tutta la vita vivere fino a vedere il giorno in cui avrei visto il Messia. Ed egli ci è stato promesso da molti anni. Tutto il nostro popolo lo ha aspettato. Mosè ci disse che sarebbe venuto. Tutti i profeti hanno parlato di lui. Ma Simone, figliuolo, non abbiamo un profeta tra di noi da centinaia di anni. E mentre la Chiesa si è messa in una condizione fredda e formale, tuttavia credo che si stia avvicinando il momento. Se vedi i miei capelli grigi, non credo che vivrò per vederlo. Sono vecchio ora. Ma Simone, prima che arrivi il Messia, Satana manderà un sacco di roba falsa prima e arriveranno falsi Messia. Ma voglio che ricordi sempre, Simone, di non lasciare mai questa scrittura. Al nostro popolo viene detto in questa Bibbia che la parola del Signore viene a un profeta soltanto. E poi, prima di tutto, questo profeta deve essere rivendicato da Dio, deve parlare la parola e la parola deve venire a compimento volta dopo volta. Essi ci sono nati, non sono solo che qualcuno ha semplicemente imposto le mani su di loro e li ha resi profeti, ci sono nati. C'è un dono di profezia che può venire, ma un profeta nasce profeta. Geremia lo era, perché Dio disse, prima che tu fossi persino formato nei grembi di tua madre, io ti ho costituito profeta alle nazioni. Giovanni Battista, 712 anni prima di nascere, Isaia disse, egli è la voce di uno che grida nel deserto. Gesù Cristo era il figlio di Dio prima della fondazione del mondo. Era la progenie della donna che doveva tritare la testa del serpente. Certamente. E Dio, Dio mette queste cose. Dio ha costituito nella Chiesa apostoli, profeti, dottori, pastori, evangelisti. Tutte queste cose Dio ha messo nella Chiesa. Poi ci sono nove diversi doni che operano in quella Chiesa. Ma questi sono gli uffici che rientrano nella Chiesa. E sapete, mi parlò, mi disse, figliuolo, abbiamo seguito Mosè e la sua legge. Ora, Mosè ci disse che questo Messia, quando verrà, sarebbe stato un profeta. Così pensai che sarei sceso a vedere dove stava questo giovane che suscitava tutta questa emozione laggiù. E disse, la gente viene guarita da lui. Così pensai di andarci. E un giorno, quando avevamo lavato tutte le reti e le avevamo messe sulla riva, egli venne giù a predicare. Mi prese un pezzo e mi sedetti sopra un pezzo di legno sulla riva. E quando iniziò a parlare, io capii che c'era qualcosa di diverso in quest'uomo, perché parlava come un uomo che sapeva di cosa stava parlando. E quando mi avvicinai a lui, mi guardò dritto in faccia e disse, il tuo nome è Simone e sei il figlio di Giona. Disse, quello prese, quello mi bastò. Non solo mi provò di essere il profeta, ma mi conosceva anche prima di avermi mai visto. Mi conosceva e conosceva anche quel mio anziano padre devoto che mi aveva detto che quello sarebbe stato il segno del Messia. Questo sistemò le cose per me. Oh, mai! Come si stava eccitando anche lui. E deve essere stato Filippo che saltò in piedi. Circa in quel momento disse, lasciatemi testimoniare, aspettate un attimo. Lasciatemi dire qualcosa, disse. Ora, fratello Natanele, non arrossire. Disse, ero là in quel momento, fratelli, se vi ricordate tutti. E lo vidi compiuto e sapevo che era quello che era il segno del Messia. E sapete, non era passato molto tempo da quando io e Filippo a quel punto lo avevamo studiato nella scrittura. Così feci il giro della montagna, lassù per circa 15 miglia. E dissi, trovai Filippo sotto l'albero che pregava. E dissi, Filippo, vieni a vedere chi abbiamo trovato, il Messia, e quello di cui parlava Mosè, e Gesù di Nazareth, il figlio di Giuseppe. E Natanaele, ti ricordi cosa dicesti? Sì, ricordo, certo. Dicesti, potrebbe uscire qualcosa di buono da Nazareth ora? E dissi, vieni Vedi, e quando andammo, ti ricordi che abbiamo parlato? E ti dissi che lui aveva detto quello a Simone. E ti dissi che lui poteva dirti chi eri. E salisti là, dicesti, ora dovrò vederlo per crederci. E ricordi come camminasti con le mani dietro. E appena arrivasti nella sua presenza, sai cosa accadde? Certo che lo so. Egli disse, con Israelita in cui non c'è frode alcuna. E ricordo come questo ti smontò. E dicesti, maestro, quando mi hai mai conosciuto? E io sono qui, sono appena stato portato a questa riunione. E come hai fatto mai a conoscermi? Non mi hai mai visto nella tua vita. Come potresti mai conoscermi? Egli disse, perché prima che Filippo ti chiamasse, quando eri sotto l'albero, ti vedevo. Oh, mi ricordo quello che dicesti. Corresti da lui a dirgli, maestro, tu sei il figlio di Dio, sei il re di Israele. Deve essere stato Andrea a dire, ora è il mio momento di testimoniare. Vi ricordate quella volta in cui noi abbiamo pensato che saremmo andati a Gerico? E sappiamo, giù a Gerico, come quel vecchio cieco venne là fuori quel giorno. Ed era, non riuscivamo nemmeno a sentirlo urlare. Urlava, continuava. E la sua fede fermò il nostro Signore e lui recuperò la vista. E vi ricordate su a Samaria, quando ci fermammo lassù per scendere a prendere del cibo? E mentre eravamo andati, volevamo che lui scendesse con noi a prendere qualcosa da mangiare, ma non volle farlo, non volle proprio andarci. Disse, ho del cibo da mangiare di cui voi non sapete nulla. Così, quando tutti tornammo indietro senza farci notare, lo vedemmo parlare con una donna malfamata, era marchiata, e pensammo, cosa sta facendo il nostro maestro lì al pozzo che parla con questa donna malfamata? Quindi ricordate, passammo intorno dietro il cespuglio, ascoltammo quello che dicevano ed egli le disse, donna, portami da bere. E rimanemmo sorpresi, pensare che il nostro maestro avrebbe parlato a una donna come quella. Vedete? Non si erano ancora convertiti pienamente. Abbiamo ancora quel genere oggi che pensa che un cristiano non dovrebbe parlare a un bevitore o a una prostituta. Quella è la persona a cui dovrebbero parlare. Quella è la persona con cui dovrebbero. È l'uomo che è in basso. Quella è la persona da sollevare. È quella che ha bisogno di Dio. Così lo ascoltammo e la conversazione andò avanti. E alla fine le disse, vai a prendere tuo marito e vieni qui. E lei disse, non ho nessun marito. E Andrea disse, vi ricordate come ci guardammo tutti? Mai! Una volta che si è sbagliato, c'è un errore da qualche parte, perché qui le dice vai a prendere tuo marito e lei risponde non ho marito. E le dice hai detto la verità e quindi eravamo tutti stupiti. Che cosa diremo adesso? Ora ha detto alla donna che ha marito e lei si gira e dice che non ha marito. E qui c'è il nostro maestro, e qui c'è quel segno messianico che dovevamo aspettare ed ecco aveva fallito. Ed eravamo sbalorditi fra noi mentre guardavamo. E poi egli disse, hai detto la verità perché hai cinque mariti e quello che hai ora e con cui vivi non è tuo marito. E vi ricordate come quella donna lo guardò e disse, Signore, vedo che tu sei profeta. Ora, il grande concilio mondiale delle chiese di quel giorno, quando lo guardarono, dissero, quest'uomo è un indovino, quest'uomo è un diavolo, è Beelzebub. Avreste immaginato che i capi religiosi avessero potuto trarre una concezione come quella di fronte al tempo in cui doveva accadere e secondo le scritture? Ma lo fecero e lo fanno ancora. Ora, dissero, Oh, è uno spirito maligno sull'uomo. Ecco cosa sta facendo. Lui è proprio Beelzebub. Ecco cos'è. Ma questa piccola donna malfamata disse: Signore, io vedo che tu sei un profeta. Come faceva a sapere che era profeta? Perché le aveva detto qualcosa che c'era nella sua vita. Disse: tu sei profeta. E lei disse: ora sappiamo, noi samaritani sappiamo che quando il Messia viene farà queste cose, ci dice tutte le cose. E Gesù la guardò in faccia e disse: io son desso. E quello sistemò le cose. Non ci fu più dubbio. Il segno era stato dato. Lei lo aveva ricevuto, lo riconobbe. Lasciò cadere la sua brocca d'acqua e andò in città. Ora, secondo la tradizione, e chiunque abbia viaggiato lo sa, lei non avrebbe dovuto farlo. Non è etico per quella donna famosa in tal senso, quel tipo di donna, dire qualcosa a un uomo per strada. No, signore. Ma cosa? Lei aveva trovato qualcosa. Era come una casa in fiamme in un giorno di vento. Non si poteva spegnerla. Aveva trovato qualcosa di reale. Corse per la strada dicendo: venite a vedere un uomo che mi ha detto le cose che ho fatto. Non è costui lo stesso vero Messia? Amen. Dio ci dia più convertiti come quella. Sai che stiamo aspettando un Messia, dissero loro. Lo stiamo aspettando, e lì sta seduto un uomo proprio lì fuori al pozzo ora, che mi ha detto le cose che ho fatto. Non è questo il vero segno del Messia che dovremmo aspettare? E lo portarono nella città, egli non lo fece più un'altra volta. Ma la Bibbia ha detto che gli uomini della città credettero in lui per la testimonianza di quella donna. Amen! Come Dio può fare le cose? E sì, lo credettero. E quest'uomo non era mai stato prima in quella città. E sta lì e dice a quella donna che aveva 5 mariti. Ed era la verità. Ed era l'ora e il momento. E loro lo credettero. Perché non possiamo crederlo noi? Perché Tucson non può crederlo? Perché il mondo chiesastico non può crederlo? Perché l'America non può crederlo? Perché il mondo non può crederlo? Qui c'è la scrittura che dice che dovrebbe essere qui in questo tempo ed è qui con noi. Sapete, temo che la Chiesa abbia trascinato la loro anima attraverso troppe vecchie riviste di storia ed amore invece della parola di Dio. Questo è il problema. Sanno dirvi di più su chi sarà la prossima stella del cinema che sorgerà, piuttosto che dirvi dell'azione dello Spirito Santo. Amen. Proprio così. Se mettessimo più tempo per stare il martedì sera e il mercoledì sera e per andare in chiesa alla riunione di preghiera invece di rimanere a casa a guardare la televisione su Chi ama Susie o qualcosa del genere e stare lontani dalla chiesa, sapremmo di più sulla nostra Bibbia e sapremmo cosa dobbiamo avere in questo tempo. Esatto. Proprio così. Ma vedete, noi ci siamo allontanati. Dio ci ha dato chiese e bravi pastori e persone ripiene di spirito. E noi proprio ci siamo così ingrossati nelle nostre anime e ingrassati e nutriti che non ce ne importa più nulla. Oh my! Abbiamo bisogno di una scossa. Abbiamo bisogno che ci accada qualcosa. Beh, forse ci siamo vergognati. Ora, sono venuto tra questa gente pentecostale piuttosto in ritardo. Io sono nato fuori stagione, ma ricordo di averne letto la storia, la Azusa Street, e ricordo quando facevano queste grandi riunioni, pregavano tutta la notte. E i vostri padri, i veterani nell'opera, e loro pregavano tutta la notte, e digiunavano per giorni, e aspettavano Dio finché Dio non rispondeva. Oggi non riusciamo a rimanere 5 minuti all'altare. Qualcosa non va. Qual è il problema? Una volta andavo in giro con un vecchio itinerante metodista. Cantava un piccolo cantico per me. Abbiamo abbassato le sbarre. Ci siamo compromessi con il peccato. Abbiamo abbassato le sbarre. Le pecore sono uscite. Ma come hanno fatto a entrare le capre? abbiamo abbassato le sbarre. Ecco cos'è successo. Siamo scesi a compromessi e noi siamo arrivati ad allontanarcene. La vecchia riunione di Azusa Street, l'antica religione pentecostale, la remota celeste religione con la canna di fucile dritta che uccide il peccato. Fratello, loro non coprivano col bianco, lavava bianco, faceva qualcosa la gente. E oggi, quando ce ne siamo allontanati, ci siamo allentati, siamo diventati come il resto del mondo. È un peccato! E oggi la maggior parte della gente non vuole un uomo che si erga e dica la verità di questo. Vogliono un piccolo Ricky con un taglio di capelli hollywoodiano e profumo dappertutto che venga qui a parlare di qualche teologia che ha imparato in un cimitero o un seminario, scusatemi. Sono tutti lo stesso posto, la casa dei cadaveri. Così quindi noi lo troviamo ovunque. Vogliono qualcosa del genere. Non vogliono più che il Vangelo all'antica venga dispensato con la potenza e la dimostrazione dello Spirito Santo. C'è qualcosa che non va. Abbiamo bisogno di una riunione di testimonianze che accada una grande cosa. Abbiamo bisogno di una riunione di preghiera. Abbiamo bisogno di scavare, di sradicare. È vero. Abbiamo bisogno che Cristo torni in mezzo a noi, che conosciamo la Bibbia. Siamo proprio sempre più alla deriva, sempre in continuazione. Abbiamo bisogno di tornare al fondamento originale, tornare al punto, alla roccia da cui siamo stati tagliati e ricominciare da capo. Ora, questa piccola cara donna sapeva dove si trovava. Non c'era niente che l'avrebbe fermata. Sì, signore, aveva la testimonianza, l'aveva vista e la stava aspettando e conosceva la scrittura e sapeva che era quello che era. E appena cadde, sfrecciò sul suo cammino, le si aprirono gli occhi e lo riconobbe. Niente la fermerà, che siano tradizione o qualsiasi altra cosa, non la fermerà. Esatto, lo dirà lo stesso. Oh my, per persone così, dateci una mezza dozzina di infiammati, così vi dico che Tucson sarà un posto diverso nel giro di qualche giorno. Ognuno di voi lo vuole nella propria congregazione, vero? Non vorreste? Sì, signore. Oh my, certo, è quello che vogliamo, qualcuno infiammato. Ce ne siamo un po' vergognati in qualche modo. Siamo arrivati a un punto, ci stiamo proprio allontanando dall'antica vita ripiena di spirito che davvero ci ha tenuti netti. Ora, Andrea si mise a testimoniare. All'improvviso la barca si mise a dondolare di nuovo. Ma vennero a scoprire, questa volta, sapete, che il sole era tramontato. Sapete, e quando il sole tramonta, è il momento in cui comincia il male. In qualche modo, stavo leggendo un articolo su, credo che fosse la rivista Life o qualcosa del genere, non molto tempo fa, e una star del cinema aveva fatto un commento del genere: la notte è stata fatta per viverla, la vita inizia quando il sole tramonta, la morte inizia quando il sole tramonta e quando i diavoli si aggirano. Osservate le lucertole, i serpenti, gli scorpioni, gli scarafaggi, tutto il resto. Devono arrivare al buio e nelle tenebre. Voi non siete delle tenebre, siete della luce. Camminate nella luce. Mi fa venire in mente che si può prendere un vecchio torsolo di mela, metterlo a terra. Niente lo infastidirà di giorno. Lasciate che arrivi la notte e allora gli scarafaggi, tutto nei paraggi del posto, striscerà verso di esso. E allora, se si vuole vederli dileguarsi, basta solo accendere la luce. Certo che si disperdono. Questo mi fa pensare come al predicare il Vangelo. Basta solo accendere la luce. Non ci vuole molto che il male si dilegui. La Chiesa ha bisogno di un buon risveglio. Un buon risveglio dello Spirito Santo mandato da Dio. Quando ero bambino, io e mio fratello, quello che è morto, ci trovavamo fuori al torrente un giorno che scorreva dietro la casa e vedemmo una vecchia tartaruga. Non so se sapete che la tartaruga è una testuggine. Hanno un guscio, sapete? E guscio fuori e tartaruga dentro. E la notammo camminare e come camminava, in modo buffo. E quando la raggiungemmo fece... si ritirò nel suo, proprio come molti cosiddetti credenti, quando gli si dice del battesimo, dello Spirito Santo o qualcosa del genere. Oh, quei giorni sono passati! Non esiste! Un tizio mi ha detto l'altro giorno, ha detto, non mi interessa quello che produci, ha detto, non mi importa quanti morti puoi provare che siano risuscitati, quanti io non ci credo. E io ho detto, certamente no, non era per gli increduli, era solo per credenti, vedi? Tu sei un incredulo. Vedete? Ora, noi volevamo vederla camminare perché pensavamo che fosse divertente vedere come gettava i piedi. Così io dissi, allontanati, muoviti! Rimase proprio nel guscio. Beh, dissi io, la sistemo io, fratello. E andai a prendermi un bastoncino e la salì di colpi. Non si riesce a farla uscire a furia di botte. Rimase proprio lì. E io dissi, beh, ti dico cosa farò, la farò camminare. E la portai giù al torrente, dissi io, o camminerà o io la faccio affogare. Così la ficcai nell'acqua e la tenni con le mani e salirono solo delle bollicine e rimase nel guscio. Il battesimo in acqua non lo fa, fratello. Si può battezzarli come si vuole. Questo non lo fa, no, no, proprio così. Si potrebbero ottenere delle bollicine, ma è tutto quello che c'è. Poi vidi un pezzo di carta che stava in un angolo, mi costruì un piccolo fuoco e ce la misi sopra. Fratello, si mosse allora. Questo è ciò di cui la Chiesa ha bisogno stasera. Ha bisogno dello Spirito Santo e del fuoco per far muovere una Chiesa per il Regno di Dio. Camminerà allora. Un risveglio, accettate Cristo, la parola, la credete, la lasciate scendere sotto la quinta costola, sul lato sinistro, fino a quando non sia ancora giù, in fondo al cuore. Allora sgorgeranno fiumi di gioia, e gioia inesprimibile piena di gloria, e lo Spirito Santo vi farà cantare. Riempi il mio cammino ogni giorno d'amore, mentre cammino con la colomba celeste. Vi farà qualcosa, quello di cui abbiamo bisogno, ciò mette energia lì dentro, farà qualcosa per voi. Intorno a quell'ora, questi fratelli, il sole era tramontato, le tenebre avevano cominciato a calare. Satana deve essere uscito dai suoi inferi tormentosi e aver guardato oltre la collina. Ah! Aveva dovuto stare tranquillo quel giorno, perché si erano svolte grandi cose. Allora lui si era fatto buio e guardò oltre la collina, e i discepoli erano partiti senza Gesù. È proprio quello che lui voleva, li colse senza Gesù. Ed è proprio dove lui vuole cogliervi. Voi non credete che tagliarsi i capelli sia sbagliato, donne? Tornate proprio alla Bibbia e scoprite se è giusto o no. Non pensate che queste cose siano sbagliate. Lui vi coglierà lontano da Gesù. Ecco tutto. Vivete una buona vita devota e guardate cosa accade. Alcune persone dicono, una donna mi ha detto l'altro giorno, ha detto, fratello Branham, voglio dirtelo subito, stavi parlando dei nostri vestiti, di come li indossavamo così stretti che la pelle è fuori. E io ho detto, beh, voglio dirti qualcosa. Ha detto, è l'unico tipo di abiti che producono ora. Ho detto, non è una scusa, hanno ancora stoffe e hanno macchine da cucire. Non si può avere, non ci sono scuse per questo, per niente. No, signore. Ho detto, vai avanti e un giorno risponderai per aver commesso adulterio. Non mi interessa quanto sei pulita, quanto sei pura per tuo marito, per il tuo ragazzo. Ti vesti tutta sexy e ti avvii per quella strada. Qualche peccatore ti guarda nel modo sbagliato. E nel giorno del giudizio egli ne dovrà rispondere. E chi l'ha fatto? Tu! Gesù disse, chiunque guarda una donna per appetirla ha già commesso adulterio con lei nel cuore. E tu ti sei presentata in quel modo. Dio mandaci un risveglio prima che pariamo. Proprio così. Abbiamo bisogno di un risveglio all'antica inviato da Dio che scuote l'anima. Sì, ritrovare Cristo in mezzo a noi. Ritrovare Cristo negli altari e nella riunione all'antica che avevamo anni fa. Ora, Satana disse, loro se ne sono andati senza di lui e io li ho fatti allontanare. Penso, non credi, fratello, adesso? Sappiamo che ci sono tutte le diverse denominazioni qui e io appartengo a tutte. Quindi, ma non pensi che in questo periodo di prosperità abbiamo costruito nuovi edifici, abbiamo comprato tutto nuovo e tutta la congregazione ha un sacco di soldi e si veste meglio. Penso che ci siamo in qualche modo allontanati per qualche capriccio e abbiamo lasciato Cristo da qualche parte. Vedete? E ora lui ci vede che stiamo così qui, il risveglio è finito e noi qui, non molto tempo fa, il risveglio era ardente e ora sembra che sia piuttosto difficile riempire la chiesa. I pastori mi dicono che è difficile attualmente e la gente non vuole andare in chiesa, preferiscono rimanere a casa, guardare la televisione e... o qualcosa del genere. L'amore si è spento nel loro cuore. E Satana ci ha visto allontanare per questo capriccio. E ce ne siamo andati senza Gesù. E pensa che sia la sua occasione. Disse, ora li farò affondare. Quando li avrò fatti allontanare, li farò affondare. Questa è proprio la cosa che farò. Ora li ho colti senza Cristo. L'hanno lasciato indietro. E vedete, erano così occupati. E avevano così tanto da fare e salutavano la gente e così tanti affari sociali e tutto il resto che si erano dimenticati di portarlo con loro. Penso che sia quello che abbiamo noi, tanti nostri programmi, al punto che abbiamo lasciato fuori Gesù. Le cose per cui nostro padre e nostra madre combatterono così fortemente, si mettevano sui binari della ferrovia e mangiavano mais e grano e qualunque cosa riuscissero a ottenere per predicare questo Vangelo. E oggi noi sguazziamo avanti, vedete? Non è giusto? Dovremmo essere infiammati. E Satana vede questo ed è proprio come era allora. Disse, li farò affondare lì fuori stasera perché Gesù è lontano da loro. Ora, i venti cominciarono a soffiare, i problemi cominciarono a farsi sentire e sembrava che nessuno avesse la risposta. Ora noi abbiamo bombe all'idrogeno e astronauti e tutto il resto, ma sembra che nessuno abbia la risposta. Hanno tutti i tipi di conferenze e riunioni cercando di capire se non possono arrivare prima di qualcuno sulla Luna. Io non mi preoccupo di raggiungere la Luna. Voglio andare oltre la Luna quando partirò. E l'hanno urlato qui, la Russia l'ha fatto non molto tempo fa, di avere un uomo nello spazio che avevano il primo uomo nello spazio. Oh, quanto sono indietro! Ne abbiamo uno nello spazio da 2000 anni! Mai! Gloria! Andremo su con lui uno di questi giorni! Lui, certo! Ma vedete come una corsa al successo? E qui cominciarono ad andare avanti e allora Satana cominciò a soffiare il suo vecchio alito velenoso su di loro. I giorni dei miracoli sono passati. Non esiste una cosa come la guarigione divina. Dov'è ora il vostro maestro? C'è qualcuno nella vostra congregazione che è malato e sembra che non possiate fare nulla per loro, vedete? Proprio burrascoso. Sapete una cosa? Hanno fatto una riunione l'altro giorno e ci pare di capire che prenderanno nei nostri verbali o nella nostra chiesa, hanno intenzione di depennare la guarigione divina. Molte chiese lo stanno facendo, non ci credono più, molti pastori non lo fanno. Come siete fortunati voi ad avere pastori pentecostali che sosterranno la cosa che Cristo sosteneva. Una delle nostre grandi denominazioni pentecostali ha recentemente dichiarato che prima di poter inviare i loro missionari devono andare davanti a una psichiatra per vedere se il loro QI è ancora abbastanza alto. Oh, se quella non è la Pentecoste! Mi chiedo quanta istruzione avrebbe avuto Pietro se l'avessero testata a quel punto. Non fu nemmeno preso in considerazione. Non si trattava di quanto QI avessero, si tratta di quanta potenza dello Spirito Santo avevano per dimostrare la potenza, che tipo di vita vivevano. Certamente. Ora scopriamo che i venti velenosi hanno cominciato a soffiare. Hanno fatto allontanare la piccola barca su qualcos'altro. E ora ricordate, io apprezzo tutto quello che Dio fa per noi. Apprezzo che abbiamo macchine nuove. Apprezzo che siamo passati dagli stracciagliabiti buoni. Lo apprezzo. Ma vedete, quando iniziamo ad avere quelle cose, abbiamo grandissime chiese. Una volta i vostri padri, i nostri primi padri stavano qui fuori per strada e passavano il resto della notte in prigione per aver fatto una riunione di testimonianze. Avevano un vecchio piccolo magazzino laggiù che le cimici avevano quasi riempito in una tana infestata dai ratti. Glielo lasciavano avere per $2 a settimana. Poi lui andava laggiù, lo avviava e lo sceriffo arrestava tutto il gruppo prima che la serata fosse finita. È così che dovettero combatterlo. E ora abbiamo le chiese più grandi della città, le folle più ben vestite e tutti gli altri che vengono. Ma dov'è quell'antica potenza dello Spirito Santo, mandata da Dio, che avevano nei tempi passati? Qualcosa non va da qualche parte. Da qualche parte qualcosa non va. Stiamo vivendo troppo, siamo troppo molli. Gli uomini si stanno rammollendo, stanno diventando ibridi. Proprio così. Considerate 50 anni fa il gioco del basketball. Non si è mai sentito di un incidente. Ora ne uccidono una dozzina all'anno, ne colpiscono uno e proprio come una cavia lo mettono al tappeto, è morto. Guardate Bob Fitzsimmons e Corbett John L. Sullivan e quegli uomini che hanno combattuto ben 125 riprese in un pomeriggio. E una ripresa non era di 2 o 3 minuti, era una buttarono a terra l'uno all'altro 25 volte in un pomeriggio per tutto il tempo. Non avevano imbottiture sulle mani come ce l'hanno i pugili di oggi. Erano a mani nude. Potevano prendere un pugno di 4 pollici e spaccare 1, 2x4 con le mani. Riuscivano a sopportarlo. Erano uomini. E ora questi piccoli cosiddetti ricchi vitaminizzati indossano un'imbottitura e dovranno fermare tutta la storia della box. Si è rammollita, l'uomo si è rammollito. Non c'è più niente in lui. È una grande cosa dall'aspetto gigante, ma che cos'è? Un mucchio di grasso. Esattamente quello che ha detto la Bibbia. Diventano più deboli ma più savi. È vero. Ibridi! Tutto ciò che io disprezzo è ibrido. Ho visto un articolo sul Reader Digest. Se continuano a nutrire donne e altro, questo cibo ibrido che tra 20 anni da ora tutta la generazione di persone si estinguerà. Le donne stanno diventando di spalle larghe, fianchi stretti. Non possono avere bambini e altro. Ibrido! Parlare di mais ibrido! Non c'è niente dentro! Che cos'è? Un gran bel granello ma niente dentro! Prendete quel mais ibrido e ripiantatelo! Non si ottiene niente! È finita incrociando qualsiasi cosa! Ed è esattamente quello che la Chiesa è diventata! Un mucchio di ibridi! È la verità! Hanno incrociato il battesimo dello Spirito Santo con l'affiliazione alla Chiesa e hanno ottenuto un mucchio di morbidi cosiddetti cristiani dichiarati che sanno di Dio non più di quanto un coniglio sappia di ciaspole. Sapete che è la verità. Ciò di cui abbiamo bisogno oggi è di nuovo un'esperienza della Bibbia di nuova nascita, mandata da Dio. Ibrido, dicono che abbia un aspetto migliore. È quello che hanno. Abbiamo edifici più grandi, folle, vestite meglio. Ma cosa abbiamo ottenuto? Abbiamo ottenuto una pannocchia più grande, ma non c'è vita dentro. Abbiamo ottenuto una chiesa più grande e una categoria di persone più istruita. Ma dov'è la vita? Non possono riprodursi più. Come un mulo, ho sempre compatito un mulo. Un mulo non sa nemmeno, non ha un pedigree. La sua mamma era una cavalla e il suo papà era un asino. Non può nemmeno avere figli lui stesso. Non possono riprodursi più. Non si può incrociarlo di nuovo. Quello ha spiazzato la scienza, ha detto. L'evoluzione ha detto che veniamo dalla scimmia. Come potremmo? Quando si incrocia una volta, non si può incrociare di nuovo. Questo spiazza il loro argomento, proprio così. Non può. Notate, e questo vecchio mulo non sa niente, e tutto quello che sa è solo un mulo. guarda sempre, sta lì con le sue grandi orecchie alzate, sapete? E se vai a parlargli, non si riesce a fargli imparare niente, non si riesce a insegnargli niente. Ti guarda soltanto, fa ah, ah, è tutto quello che fa. Mi mette in mente un gruppo di persone che sta lì come una di queste religioni di muli e ibridi che abbiamo. I giorni dei miracoli sono passati. Ah, ah, ah. Cosa ne sa lui? Proprio così. Non lo sa. Non sa chi era suo padre. L'unica cosa che sa è che appartengono a qualche denominazione. Ma mi piace un autentico cavallo puro sangue con il pedigree. Sa chi era il suo papà, chi era la sua mamma, chi era il suo bisnonno, la sua bisnonna. Sa chi erano perché ha il pedigree. E mi piace un autentico cristiano con il pedigree. Sa da dove è venuto per il battesimo originale dello Spirito Santo nel giorno di Pentecoste. Gloria a Dio, lui ha il pedigree ed è suggellato dal regno di Dio. Dite Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno? Il vecchio mulo urlerà, oh, in un senso, ma un pedigree dirà, amen! Credi nella guarigione divina? Amen! Un'autentica esperienza di Dio enfatizzerà ogni promessa con un amen! Gloria! Non aveva intenzione di farlo. Ricominciamo. Dove era rimasto? In una riunione di testimonianze. Notate, lascerò questa ai vostri pastori. Va bene, notate, iniziò a svilupparsi una grande tempesta. Cominciarono ad arrivare i dubbi. Cominciarono ad arrivare le agitazioni. Ecco cosa accade, vedete? L'ibrido di nuovo. Sapete una cosa? Una vera pianta originale. Non c'è bisogno di spruzzarla, no signore. Gli insetti non ci salgono nemmeno sopra. È quella pianta da serra che si deve spruzzare. Ecco qual è il problema. Si deve spruzzare, coccolare, accarezzare con i cosiddetti cristiani. Gli dite che non possono fare questo? Oh, bene, ora te lo dico proprio, ne ho il diritto. Eccovi qui, vedete, è una pianta da serra. Non sopportano niente dall'inizio, vedete. Quello che serve è un originale vecchio, scavare e demolire. E come ho detto ieri sera, ripulire il nido e ricominciare. Proprio così. Si può fare l'idea con e tutto il resto, ma non servirà mai. Dargli pacche sulle spalle e chiamarli fratelli, ma finché non sono nati di nuovo dello Spirito di Dio, sono solo un nido pieno di uova marce. Ecco tutto. Non si schiuderanno mai. Abbiamo bisogno del battesimo dello Spirito Santo. Non intendo dire un'arida stretta di mano e dire hai ricevuto lo Spirito Santo. Sì, quando ho stretto la mano al pastore, quando ho accettato Gesù come mio Salvatore. Fratello, quella non è dottrina della Bibbia. Paolo trovò un gruppo di buoni battisti puro sangue lassù e disse: avete ricevuto lo Spirito Santo dopo che avete creduto. Non quando avete creduto, ma dopo che avete creduto. Avete ricevuto lo Spirito Santo. È un'esperienza personale che arriva. E quando quel grande e immutabile Dio ha mandato il suo messaggio, non cambia mai. Amen. Ora scopriamo che ci sono guai. Qual è il problema? È avvenuto qualcosa. La barca sta dondolando. Il vento soffia. Satana sta attaccando la barca. Soffio dopo soffio, onda dopo onda. E tutte le speranze sono svanite di avere un altro risveglio. Le testimonianze si stanno esaurendo. Preferiscono rimanere a casa a vedere la televisione. Vedete? Non ci sono più le riunioni di testimonianze del mercoledì sera e cose del genere. Niente più riunioni di preghiera. Vedete? I remi si sono rotti. L'albero della nave è caduto, il timone, ogni cosa è andata. Tutti i venti hanno abbattuto tutte le vele. E le preoccupazioni di questo mondo presto toglieranno anche a voi tutte le testimonianze. Vi vergognate di alzarvi. Perché? Lo sapete. Sapete quello che state vivendo. Sapete di non vivere all'altezza. Allora vi dico ciò che ci occorre, un risveglio. Loro stavano là, proprio come stiamo noi oggi. Ma sapete una cosa? Egli non li aveva davvero lasciati. Sapete, la Bibbia ha detto che era salito su una delle colline più alte che c'erano nel paese per poterli tenere d'occhio. Ed è quello che fece quando ci lasciò al Calvario. Lui, quando lo crocifissero non ci lasciò mai. Non salì sulla collina più alta, ma salì al Calvario. E continuò a salire oltre la luna e le stelle, direttamente nei cieli dei cieli. Più in alto si va, più lontano si può vedere. Ed egli arrivò così in alto che deve guardare il cielo dall'alto. La Bibbia lo dice, sì. Egli su, nei cieli dei cieli, salì in alto. Il suo occhio è sul passero e so che stasera ci sta guardando. È vero, sta guardando su questa riunione. Vede i nostri problemi, conosce le nostre agitazioni, sa quanto siete malati, sa cosa avete passato. Sa cosa state cercando di fare, vedete? Il suo occhio vi sta guardando. E lui stava in piedi sulla cima di quel monte tenendo d'occhio. Vide i loro problemi, vide i remi rotti, vide la congregazione andarsene così com'era, vide accadere tutto. Vide Satana che cominciò a spingerli in giro, a farli girare da ogni parte dove sapevano a malapena cosa fare. E poi cosa accadde? Quando tutte le speranze sono svanite, che loro mai potessero mai essere salvati, cosa accadde? Allora lo videro venire camminando sull'acqua, venne camminando fino a loro. Ora, se egli fosse stato sulla barca con loro e fosse uscito camminando, avrebbero potuto accettarlo. Ma vedete, lui era lontano da loro e dovette arrivare camminando sull'acqua. E la Bibbia ha detto che ebbero paura, si spaventarono, dissero, è uno spirito, è l'unica cosa che avrebbe potuto salvarli. Ne ebbero timore perché sembrava spettrale, ne ebbero timore. Se non è questo il quadro di oggi, non l'ho mai detto. L'unica cosa che può salvare la gente, ne hanno timore. Gesù Cristo, in quest'ora di tragedia in cui ci troviamo, quando la Chiesa è quasi pronta a entrare nella Federazione delle Chiese e nel Concilio Mondiale delle Chiese, e tutte queste cose e le nostre denominazioni stanno arrivando, si sono inaridite tutte. E lo sapete, tutti lo sappiamo, i nostri battisti e i nostri pentecostali stanno diventando nello stesso modo. Amiamo i nostri fratelli e ovunque, non importa dove siano, ma mai una denominazione che si sia mai denominata è caduta, che sia mai risorta. Ora investigate proprio nella storia, quando ci vanno sono finite e le nostre denominazioni pentecostali, ora il sistema, non i fratelli ma il sistema della denominazione che ha, sta proprio diventando caldo e proprio è diventato tiepido e sta diventando freddo come il ghiaccio. Vedete, se ne sta andando e le persone stanno diventando fredde e formali e premurose delle cose del mondo e stiamo arrivando a ogni cosa bellissima, sapete? E stiamo proprio ricevendo tutto nelle mani. Dio disse a Israele, quando non avevi nulla ti trovai sul campo insanguinato e ti lavai. Apprezzava Dio, ma quando siete diventati grandi e avete cominciato ad avere parecchio, allora hanno dimenticato Dio. Ed è così che è iniziato a diventare. Vedete, ed ora, vedete, quando tutto sembra che sia che il nostro, noi abbiamo cominciato a guardarci intorno, quanti altri membri possiamo tenere? Quanta più congregazione? Possiamo avere una chiesa un po' più grande di quest'altro fratello sull'altro lato della città? Quanta gara di scuola domenicale possiamo avere? E dar loro una spilla d'oro per aver fatto una determinata cosa, portando così tante alla scuola domenicale? I battisti avevano un piccolo detto allora, però, nel 44 dicevano, 1 milione in più nel 44, uno slogan. Che cosa avete ottenuto quando ci siete arrivati? Ero seduto con Billy Graham non molto tempo fa, mise la sua, si alzò là e sollevò la Bibbia. Disse, questo è l'esempio di Dio. Ero alla sua colazione. Disse, io, San Paolo prendeva queste parole di Dio, andava in una città e predicava ed aveva un convertito. Ritornavo un anno dopo e avevo un terzo, 30 da quello solo. Quel solo convertito ne vinceva 30. E disse, aveva 30 nipoti allora, vedete, da quel solo figlio. Disse, io vado in una città, avrò 30.000 confessioni e torno tra un anno. Non riesco a trovarne 30. E disse, ora, qual è il problema? Apprezzo quell'evangelista, penso che Dio lo stia usando là fuori in quello dove si trova. Deve esserci qualcuno che vada a Sodoma, sapete? Tutti loro non possono stare con Abraham e il suo gruppo, i tirati fuori, eletti. Ma ce ne fu uno che rimase là che mostrò un certo segno. Li fece preparare per l'andata. Notate, e Billy disse, sapete qual è il problema? Non ha mai risparmiato colpi. Disse, siete voi, pigro gruppo di predicatori. Disse, io vi darò questi biglietti di decisione e voi li metterete lì fuori e metterete i piedi sulla scrivania e non andrete nemmeno a disturbarli e forse scriverete loro una lettera e gli direte che vorreste averli, un membro della vostra chiesa. Dovreste andare là fuori e convincerli e farli venire in chiesa. Beh, rimasi seduto a guardare per un po', sapete, pensai, sembra davvero buono, pensai, oh, fratello Graham, mi piacerebbe davvero farti una domanda proprio ora, ma io sono giusto un po' tonto, sai, e tu sei un grand'uomo, quindi io non voglio farlo. Ma mi piacerebbe dire, fratello Graham, ecco cosa se avessi potuto chiederglielo. Ora, ricordate, nessuna riflessione su di lui perché lo amo ed è un grand'uomo. Prego per lui sempre e noi dobbiamo farlo. E ora mi piacerebbe dire, fratello Graham, chi? Che cosa fece questo tizio con questo convertito che Paolo vinse? Quale predicatore prese? Andò da lui perché non aveva un pastore con cui essere lasciato. Vedete? Quale fu la questione? Paolo non si fermò solo alla confessione, rimase con lui finché non ricevette il battesimo dello Spirito Santo. Era infiammato e voleva far infiammare la città. Questa è la faccenda. Ecco qual è il problema di oggi. Li accogliamo semplicemente come una confessione invece di portarli avanti per ricevere Cristo, fino a quando non nascono dallo Spirito di Dio. Ecco cosa ci occorre oggi. Sono quelle riunioni che durano tutta la notte. Non solo stare, credo in tutte le nostre cose che facciamo. Credo nel giubilare, credo nel parlare lingue, credo nell'interpretazione delle lingue, credo nella guarigione divina, credo in tutte quelle cose. Ma tuttavia è qualcosa di meglio di così. È la nascita stessa, è lo Spirito Santo stesso che viene in noi. Queste cose vanno bene, ma voi sono buone, ma è come l'uomo di colore che mangia anguria, ce n'è di più. Si deve andare avanti fino a quando amore, gioia, pace, lentezza all'ira, benignità, pazienza, la potenza della risurrezione di Gesù Cristo non ardano nella vita. Allora potremmo avere una riunione di testimonianza su quello che Dio sta facendo in mezzo a noi. Proprio così. Gesù venne camminando verso di loro sull'acqua e loro si spaventarono, dissero, oh, è spettrale, noi è meglio che non andiamo più a quella riunione, è strano. Lo videro ritornare di nuovo con la sua potenza, proprio come ha promesso attraverso le pagine di queste Bibbie, di queste pagine in questa Bibbia, piuttosto che avrebbe fatto questo negli ultimi giorni. Ed entra e molte persone dicono, ah, quello è solo telepatia mentale, spiritismo, è una specie di, vedete? È la stessa cosa. È l'unica cosa che salverà, che ci aiuterà a uscirne e accettare Gesù Cristo. Proprio così. Notate, quando egli era, tutti si spaventarono e gridarono, oh, cos'è questo? Non lo sappiamo. Sembrava spaventoso, sembrava spettrale. Cosa accadde? Proprio in quel momento cruciale arrivò là una voce. Non abbiate paura, sono io. Non temete. Stasera, siccome vorrei dire questo, mentre concludiamo la nostra piccola testimonianza qui, devo farlo in fretta e chiudo la loro testimonianza nel concludere questa parte del risveglio. Amici, quando vedete Gesù Cristo fare qualcosa come ha fatto qui, la nostra riunione di 4 serate è troppo breve. Vorrei stare qui e prendere questa Bibbia, da Genesi ad Apocalisse, e dimostrarvi che quella è esattamente l'ora in cui Lui viviamo. Questo deve accadere, secondo la Bibbia, è l'ultima ora. Quando io e Billy volammo in India, proprio di recente, avevano un articolo di giornale. È un paese bilingue e diceva: i terremoti devono essere finiti, gli uccelli stanno tornando indietro. Ora, in India non hanno queste belle recinzioni lavorate come le abbiamo noi. Raccolgono pietre e costruiscono le loro recinzioni e costruiscono le loro case e la maggior parte di loro. E per un giorno o due tutti gli uccellini che vivevano in queste rocce volarono via e se ne andarono. Non vollero tornare alle rocce di nuovo al loro nido. E poi cosa accadde? Tutto il bestiame che veniva di sera, quando il sole era bollente, stavano all'ombra di queste mura per tenersi al fresco. Le pecore non vollero farlo. Andarono nel bel mezzo del campo e si misero l'una contro l'altra. Pensarono: è strano, cosa gli è accaduto? E poi all'improvviso un terremoto spazzò il paese, tutte le mura caddero. E poi rimase. Passarono per due o tre giorni i terremoti. Quindi tutti in una volta, quello che era rimasto in piedi, gli uccellini iniziarono a rientrare, a tornare. Dissero: i terremoti devono essere finiti. Non vedete, amici? Lo stesso Dio ai tempi di Noè, che poté prendere gli uccelli e gli animali e ammetterli al sicuro nell'arca, lontano dalla distruzione. Quello stesso Dio può ancora avvisare gli uccelli. E gli uccelli hanno solo l'istinto da seguire. Se gli uccelli per istinto, Dio che li avverte di allontanarsi dalle grandi mura cadenti, sicuramente che per mezzo del battesimo dello Spirito Santo che noi possiamo allontanarci da queste grandi vecchie mura che sono tradizioni, che sono state costruite intorno a noi, e uscire da lì, se dobbiamo stare in piedi l'uno appoggiato all'altro e tenerci all'ombra della Bibbia. Proprio così. Lui non temete, egli l'ha promesso, viene camminando dritto dentro di noi e fa le sue opere. E non temiamo stasera, se potessimo semplicemente aprire il cuore e dire: Signore Gesù, guardate le serate, guardate soltanto proprio le nostre piccole serate, quando non siamo davvero mai stati qui prima con una riunione. E questa è solo la quarta serata, sono passate tre serate. E guardate, lo Spirito Santo non ha fallito una volta. Sto ricevendo lettere di testimonianza che vengono dai luoghi e avendo detto cosa sarebbe avvenuto, quando sarebbero arrivati a casa e così via. Hanno detto che era esattamente così. Beh, certamente sarà sempre così, vedete? Guardate cosa dice, proprio quando lo sentite parlare. Vedete cosa vi dice, vedete? Sto dicendo in quel momento quello che sto guardando. Quindi aspettate e vedete cosa egli vi dice di fare. Qualunque cosa vi dica di fare, andate, fatela. Non mi interessa di cosa si tratta. Andate a farlo. Non è vostro fratello qui, è Gesù Cristo, vedete? È Cristo. Gesù disse quando era qui: non sono io, è il Padre. Vedete? Il Padre operava per mezzo di Lui. Ora il Padre sta operando attraverso la sua Chiesa. Vedete? Lo Spirito Santo. E quando lo vedete, non abbiatene timore, abbracciatelo. Dite: Signore Gesù, io ti amo. Sei qui. Forse non ti ho mai accettato come mio Salvatore. Stasera farò così. Ti voglio come mio Salvatore. Non voglio che questa riunione si chiuda finché non sono salvato. Voglio che mi salvi stasera, Signore. Egli lo farà, lo farà. Questo dimostra solo che Egli è qui. Siamo negli ultimi giorni. Queste cose devono accadere. E ricordate l'ultimo segno che fu dato ad Abram, che era un simbolo di quelli che andranno nel rapimento. Vedete? Erano già fuori da Sodoma. L'ultimo segno che gli fu dato fu proprio quel segno. Dio manifestato in carne umana che disse ad Abram quello che Sara stava pensando nella tenda dietro di lui. E Gesù si gira indietro e dice: come fu ai giorni di Lot, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. Presumo che voi siate spirituali. Per favore, cercate di capire. Vedete? Questa potrebbe essere la vostra ultima opportunità. Vedete? Forse non vi è stato insegnato questo nelle vostre chiese, le vostre grandi belle chiese. Quegli uomini, niente contro il vostro pastore ora. Non temete. Sono io. Non temete. Ora, Padre Celeste, questa rozza piccola, spezzettata riunione di testimonianze che stavo cercando di spiegare e cercando di mostrare alla gente che potremmo avere la stessa testimonianza in ciascuna di queste chiese domenica. Queste belle chiese che si trovano qui, che sono fari, potrebbero esserci persone che stanno lì domenica mattina che danno testimonianza della stessa cosa di cui stavano testimoniando quella sera sul mare. Oh, non ardevano i nostri cuori quando l'abbiamo visto fare questo e l'abbiamo visto fare quello? Dio, per favore, manda un grande risveglio, Padre. Afferraci, Signore. Siamo bisognosi di un grande risveglio. Rivelati a noi in modo reale stasera. Forse, Signore, dopo questa riunione di testimonianze di cui ho parlato, forse verrà una tale fama nel cuore delle persone se solo ti dichiarerai di nuovo stasera tra la gente. Poi andranno via da qui e domenica mattina riempiranno quelle chiese e testimonieranno. Partiranno da qui, andranno dai loro vicini e inizieranno a vincere anime e provando, mettendosi giù con i loro vicini e pregando con loro e andando a visitare gli ospedali, i malati e gli afflitti e dicendo loro che Gesù Cristo è vivo per sempre. Concedilo, Signore. Ascolta la nostra preghiera. Questo è il nostro obiettivo di essere qui, Signore, e conosci i motivi nel nostro cuore, e così preghiamo che Tu lo riceva, Padre, perché chiediamo questa benedizione nel nome di Gesù Cristo. Amen. Ora, molto in silenzio, ora non abbiamo un orologio. Chi di voi, fratello, ho rotto l'orologio? E che ora sono? Ditemi. Oh, sono più che mai in ritardo. Domani è sabato. Mi dispiace. Ho visto due o tre alzarsi per uscire. Io so di essere rimasto troppo a lungo. Quello era. Mai siete delle persone così brave. Mi dispiace davvero pensare che dovrò lasciarvi stasera. È vero, col cuore. Se sono un ipocrita, non lo so. Ma mi piacciono le persone. Quando ero un vecchio ragazzino, crebbi a nessuno. Non importava di me, non piaceva a nessuno e mi unì alla chiesa, fui ordinato, la chiesa battista missionaria. Ho sempre avuto l'idea che Dio fosse Dio e io ero una specie di pecora nera, per così dire, a quel punto. Il dottor Davis mi diceva: Billy, finirai per essere un santo rotolante e tutto quello. Ma comunque io credevo, se Dio è mai stato Dio, è ancora Dio. E io proprio, le mie convinzioni mi conducevano in quel modo perché l'avevo visto quando ero bambino. E molti di voi hanno letto il mio libro, la storia della mia vita e altro. E Dio in cielo sa che è vero. E sapevo che c'era qualcosa lì. Potevo vederla, quella luce. Mi parlava, e da quando ero un bambino piccolo, e sapevo che era vero. E lui mi parlò, disse: oh, hai solo fatto un sogno. Dissi: se è così, rinuncerò alla mia tessera d'associazione. Lui disse: oh, non pensare così, ma disse: lo supererai, Billy. Ma non l'ho ancora fatto e spero di non farlo mai. È questo. E Pietro disse nel giorno di Pentecoste: questo è quello. Se questo non è quello, allora lasciatemi proprio mantenere questo fino a quando non verrà quello. Perché io amo questo e prego che Dio faccia sentire ogni persona così. E amici, vi sto dicendo qual è la verità. Fin qui c'è questa Bibbia. Non l'ho mai chiusa ancora, quindi che io sia testimone con questa Bibbia sul cuore che vi sto dicendo l'onesta verità. E credo che sia Gesù Cristo nella forma dello Spirito Santo, vedete? Dio lo Spirito Santo che scende nel nome di Gesù Cristo a rivendicare che siamo negli ultimi giorni. E il suo Spirito è sulla terra in mezzo al suo popolo. E quella luce lassù, io credo con tutto il cuore che sia la stessa colonna di fuoco che condusse i figli di Israele nel deserto. Credo che fosse la stessa su Gesù Cristo, la stessa quando egli se ne andò, ed è la stessa che mise fuori uso gli occhi di Saulo sulla strada per Damasco, quando gridò: Signore, chi sei? Ed egli disse: sono Gesù. Vedete, credo che sia la stessa cosa, compie le stesse opere. Quindi non potrei essere io. Pensateci soltanto, io sono... Non ho nemmeno un'istruzione di seconda media. Non ne so nulla. Beh, un'istruzione non più di quanto riesca a stento a leggere la Bibbia. Ma conosco lui. Qualcuno disse non molto tempo fa, disse, fratello Branham, tu non conosci la tua Bibbia? Dissi, ma conosco l'autore, io molto bene, e io, egli mi lascerà conoscere il suo libro per come vuole rivelarmelo. E nemmeno una volta quell'angelo del Signore sta lì, mi ha mai detto una volta qualcosa che non sia risalito nella Bibbia e lo abbia dimostrato con la Bibbia. Se mai mi dicesse qualcosa che fosse contrario alla Bibbia, non lo crederei. Questa Bibbia viene prima. Qualsiasi tipo di angelo o qualsiasi altra cosa che testimoniasse qualcosa di contrario a questa parola, non ascoltatela. Non mi interessa quanto sembri vera, questa è giusta, è sempre giusta. Joseph Smith vide un angelo. Ora, io non dubito affatto della parola di quell'uomo, ma il fatto fu che era contrario alla parola. Vedete? Io deve essere la parola. Credo che l'uomo fosse un bravo uomo, certamente, è sincero, ma io, quello che parla qui, non deve essere nulla contro questa parola, deve essere d'accordo con la parola. Questa è la verità, non ho tempo per rimanere qui per dirvelo, è sera dopo sera, ma le cose che vedete fare posso dimostrarle con le scritture. Se prendete i nastri, lo sapete che è ripetutamente da Genesi ad Apocalisse. Indica esattamente questo albero della sposa, quest'ora, lo stesso spirito che torna indietro e il frutto dello Spirito Santo è manifestato per ristabilire la fede dei figli di nuovo alla fede dei padri. Esattamente la stessa cosa in tutta la Bibbia, predetta che sia qui. Ed eccoci qui, immediatamente dopo che il battesimo scende e cose del genere, deve esserci una restaurazione negli ultimi giorni. E gente, non rimandatelo, non guardate qui lontano nel futuro. Di solito vi passa dritto sulla testa e voi lo mancate. Siate pronti. Se è la scrittura, tenetelo stretto. Se non è la scrittura, lasciatelo stare, vedete? Ma questa è la verità, è la scrittura, vedete? È quello che fece negli altri tempi, se egli è lo stesso oggi, farà lo stesso. Ora, credo che Billy Paul abbia distribuito i biglietti di preghiera. L'ha fatto? Cosa hai distribuito oggi? Ne abbiamo la maggior parte. B, da 1 a 100. Bene, cominciamo. Dove eravamo? Eravamo al primo e all'ultimo degli altri. E per di lì non era giusto. Ricominciamo dal primo, stasera della B. B, biglietti di preghiera che hanno una B. E iniziamo da... cominciamo proprio dal numero 1. Perché li prenderemo tutti, comunque. Va bene, numero 1. Chi ha B, numero 1, alzi la mano. Questa signora? Vieni qui adesso, se tu... Vedo una signora su una sedia a rotelle lì. E se lei, quando viene chiamato il suo biglietto, se ne ha uno, ricordatevi, portatela proprio dritto sul palco, vedete? Benissimo. B, numero 1. Numero 2? Numero 2. Che ha B, numero 2? Il suo è il numero 2? Ora, d'accordo, solo un minuto. Solo un minuto, lo metteremo nella fila appena lo chiamiamo. Va bene, numero 2, chi ce l'ha? Giusto, mi dispiace. È dietro il microfono. Qui, signora, numero 2. Numero 3, va bene, signora. Numero 4, biglietto di preghiera numero 4, chi ce l'ha? Numero 4. Forse dirlo come... Com'è in spagnolo? Ciaccio, so che non l'ho detto bene, c'è solo un modo in cui io, solo una parola so dire in spagnolo, oiga, ricordo che i sordi dicevano oiga, e tu dici, sì, va bene. Numero 4, già dentro, 4, 5, biglietto di preghiera numero 5, molto in fondo, va bene, una signora qui dietro. Il ragazzo porta giù questi biglietti ora e li distribuisce, li porta davanti alla congregazione, li mescola tutti e vi dà un biglietto di preghiera. Non importa dove vi troviate o chi siate, lo prendete. Quindi uno potrebbe ricevere il numero 1, l'altro il 15, l'altro, e poi loro non sanno ancora da dove chiameremo. Vedete? E così io vengo proprio qui e dove chiamiamo? Sono 5, 6, 7... 6, alza la mano se ce l'hai, 6, bene, 7, numero 7, va bene, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, ora aspettate un minuto, ne ho visti due, mi sbaglio, sono un uomo e una donna che vanno dall'altra parte, pensavo che si stesse alzando per venire su, vediamo 12, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 15, 15. Bene, cominciamo da questi, perché li prenderemo tutti. Prendiamo ciascuno di loro, se il Signore vuole, giusto o tra poco. Ma solo, aspettiamo solo qualche minuto affinché noi non riusciamo a scoprire se possiamo farcela o no. Va bene, tutti si sentono bene. Ora, quanti qui non hanno biglietti di preghiera? Vediamo le vostre mani. Va bene? Ora, siate riverenti. Guardate da questa parte, pregate. Ora, ricordate, questa è la nostra ultima riunione. Ora siamo davvero riverenti. Guardate da questa parte. Ora, mentre stanno preparando quella fila di preghiera laggiù, diciamo questo. Torniamo indietro di qualche anno. Vediamo il Signore Gesù una volta dopo che attraversò il mare. Sbarcò sulla riva la mattina dalla barca e stava salendo nel paese. E una piccola donna che aveva un flusso di sangue non aveva un biglietto di preghiera. Dite, credo che siamo... Qualcuno ha spento le luci e per un certo motivo o cosa? O si spegne automaticamente? Loro è per farci uscire? Alcuni, stanno tornando. Qualcuno ha sbagliato fuori e ha girato l'interruttore. Va bene. Notate ora il nostro Signore Gesù. Ora, quanti lo capiscono? Non stiamo cercando di dire che siamo il Signore Gesù. Tutti lo capiscono. Va bene. Siamo vostri fratelli. Vedete, siamo suoi servi, ma è solo un dono a cui sottomettersi. Ora guardate questo, qui ci sono uomini che sono teologi, uomini istruiti nella parola. Ora, fratelli, quando tutti iniziate a predicare un messaggio, se solo provate a comporlo voi stessi, non serve a niente, vero? Ma quando siete ispirati, voi essa proprio in qualche modo viene giù. Non sapete cosa direte. È giusto? Quello è predicare per ispirazione, vedete? È lo Spirito Santo. Ora, io non sono abbastanza eloquente per farlo in quel modo, vedete? Ma ora, quello che è il mio è solo un dono. Sapere proprio come, simile a tirare una leva e semplicemente togliersi di mezzo. E tu, è proprio una resa completa. Non so spiegarlo, nessuno può spiegare Dio. Non so dirvi come, cosa succede, cosa avviene. So solo che è un piccolo dono. E io ho solo un modo di togliermi giusto di mezzo e poi all'improvviso comincio a sentire qualcosa di strano, dolce, umile. E guardo, vedo quella luce che gira intorno. Allora so che va tutto bene. Ecco perché aspetto. E poi quando qualcuno si mette a parlare, ecco perché ho qualcuno quassù più comunesca, vedete, una persona da far individuare, così posso parlare a loro. Poi quando lo Spirito Santo comincia a muoversi su questa persona, allora comincia ad afferrare l'uditorio. E allora l'uditorio comincia a stupirsi, allora cominciano ad avere fede. Poi chi ha fede, allora si comincia proprio a sentirlo qui, lì, ovunque in quel momento, vedete. Allora proprio... lì è che lo prova davvero. Ora, ricordate una cosa molto difficile che abbatte. Gesù predicava tutto il giorno, non gli dava fastidio, ma quando quella piccola donna toccò la sua veste e che andò fuori e si sedette, gli tolse virtù, è vero? Beh, chiunque sa che virtù significa forza. Dunque, se faceva così al figlio di Dio nato da una vergine, che cosa faranno i peccatori salvati dalla sua grazia? Vedete? Vedete? Predicare? Sì, può farlo tutta la notte. Non darebbe fastidio. Ma basta che accada una visione, vedete? È qualcosa ed è in un altro mondo. Si vedono le persone, forse quando erano bambini piccoli o qualcosa. E si deve parlare. parlare velocemente? Perché sai di stare qui, ma sei da qualche parte, molto lontano da qualche parte che parli. E poi quando ne vieni fuori, non sai cosa hai detto fino a quando non lo ascolti sul nastro, vedete? E non è umano, non è una persona. Ecco tutto, è Dio, è sempre giusto e Lui l'ha promesso, vedete? Percepire i loro pensieri. La Bibbia ha detto che è ciò che gli faceva. Chiamatelo come volete, ma la Bibbia ha detto che Gesù percepiva i loro pensieri. Ora, voglio che crediate. Ora, per prima cosa voglio che lo vediate, vedete? Ora, come il guarire? Sappiamo che lo Spirito Santo è qui e io credo nell'imposizione delle mani. Qualcuno, mi è saltato addosso un po' brusco riguardo a questo stamattina, ha detto, non esiste che la gente imponga le mani l'uno sull'altro, non si dovrebbe fare. Ho detto, tu non hai letto la Bibbia, fratello, questo è tutto. Ho detto, l'ultimo incarico che uscì dalle labbra di Gesù Cristo fu... Mettete le mani sui malati ed essi guariranno. Le ultime parole che disse quando lasciò la terra. Il suo primo incarico che diede ai suoi discepoli fu: guarite gli ammalati, purificate i lebbrosi, risuscitate i morti, scacciate i diavoli. Il primo gruppo che mise in viaggio, Matteo 10. E all'ultimo gruppo che fece partire, questi segni li accompagneranno, crederanno, scacceranno i diavoli, parleranno nuovi linguaggi, prenderanno i serpenti, berranno cose mortifere, se metteranno le mani sui malati, guariranno. Queste sono le ultime parole che disse e fu accolto in gloria. Certamente, questo è il grande mandato. Cosa lo faccia? Non lo so. Sta solo eseguendo quello che disse di fare. Ma qui, tutti, credo, il 90% di voi sono credenti, o di più. Siete credenti? E avete lo stesso diritto di mettere le mani sui malati che ho io o che hanno i vostri pastori? Tutti, mettete le mani, i credenti, questi segni accompagneranno, non i ministri, ma tutti quelli che credono. Avete il diritto, tutti. Come ho detto, non ci sono uomini grandi, uomini santi, non ci sono. Non siamo nessuno di noi santi. Abbiamo uno Spirito Santo in noi, ma non siamo santi. Si tratta che Egli è l'unico che è santo, vedete? È la sua santità, non la mia, non la vostra, la sua. Ma qui chiudiamo proprio la mente a tutto ora per i prossimi 15 minuti. E ora questi uomini sono qui, si stanno guardando intorno. Qui c'è una donna in piedi davanti a me. Non l'ho mai vista in vita mia, per quanto siamo estranei, signora. L'avete sentita? Cosa ha detto? È stata nelle mie riunioni diverse volte, ma non ha mai avuto nemmeno l'opportunità di dirmi piacere di conoscerti, vedete? Quindi non conosco la donna, è lì in piedi, è qui per qualche motivo. Ora, proprio pensiamoci ora, prendete San Giovanni il 4 capitolo, quando Gesù incontrò una donna. Ora, ricordate, egli disse le opere che io faccio farete anche voi. Ora, qui ci sono una donna e un uomo che si incontrano per la prima volta nella vita. Ora, questo è vero, eccoci qui, ecco la Bibbia di Dio, lì c'è una donna, qui sto io. Non ho mai conosciuto, mai visto la donna in vita mia, lo so, e tutto quello che so è che lei sta lì. Oggi era qui fuori da qualche parte, qualcuno le ha dato un biglietto di preghiera e il suo numero è stato chiamato ed ecco che sta qui. Ecco tutto. Ce ne sono molti lì fuori. Ieri sera abbiamo preso solo quelli che non avevano biglietti di preghiera. Quanti erano qui a vederli? Vedete, i biglietti di preghiera non c'entrano niente. Vedete? È la vostra fede che c'entra. Ora voi dite, fratello Branham, puoi guarire i malati? Non c'è uomo sulla terra che possa guarire i malati. Sono già guariti. Si deve solo farglielo vedere, crederci. Ora, se Gesù Cristo verrà sulla scena e opererà tramite quella donna e me, ora, se opera tramite me e non lei, non opererà. Deve essere entrambi insieme. Vedete? È come voi. Se avete fede, ci credete, allora, vedete, opererà tra noi. Vedete? È la vostra fede, la mia fede. Io l'ho creduto. Se solo lo crederete con me, allora vedremo realizzate le parole e le promesse di Cristo. Ora, se qualcuno crede che sia sbagliato e credete di poter fare la stessa cosa, vi invito al palco. Vedete? Così? Allora non dite niente su questo. Ora, vieni qui, signora, stai proprio qui. Ora voglio farti uscire perché c'è parecchia fede e voglio parlarti solo un momento come il nostro Signore parlò a quella donna. Ora, non conoscendoti, non ti ho mai vista in vita mia e mi sei completamente strana. Ora, se il Signore Gesù farà proprio qualcosa qui, come fece quando era nella Bibbia, i giorni della Bibbia, ci renderebbe felici e potremmo andare a casa come quelli che un giorno egli era su. Dopo la sua morte, sepoltura e risurrezione, era su. Alcuni discepoli erano sulla strada per Emmaus. Lo ricordi, fratello? Sulla strada per Emmaus e loro incontrarono il Signore Gesù e parlarono con lui per tutto il giorno e non lo riconobbero, ma quando li fece entrare quella sera e chiuse le porte, fece qualcosa esattamente come aveva fatto prima della sua crocifissione e riconobbero che era lui. Quanti si ricordano la storia? Sicuro, riconobbero che lo era, perché nessun altro aveva fatto così e i loro occhi furono aperti ed egli svanì da loro. Ora, egli è vivo stasera. Ora, se è vivo, allora farà lo stesso oggi, come fece prima della sua crocifissione. Prova che è risorto. È giusto? Ora, stasera egli non ha mani se non le mie mani e le vostre mani. Ha occhi nei miei e nei vostri. Ecco cosa sta usando. Lui è la vite, noi siamo i tralci. È giusto, fratelli? E la vite non porta frutto, il tralcio porta frutto alimentato dalla vite, è giusto? E se quel primo tralcio che fuori uscì da quella vite pentecostale scrisse un libro degli atti, se quell'albero farà mai spuntare un altro tralcio, scriverà un altro libro degli atti, perché non produrrà una zucca, poi un'anguria e poi un melograno, produrrà lo stesso frutto ogni volta, perché è la stessa vite che attraversa la vite. Ora, capite? Ora, nel nome di Gesù Cristo, di questa Bibbia, prendo ogni spirito presente sotto il mio controllo, a onore e gloria di Dio. Ora, se sei un critico, non rimanere oltre, è il momento di andartene, perché ricordati, i cattivi spiriti vanno da uno all'altro. E molti qui che sono stati nelle riunioni sanno cosa è successo. Se lo siete, rimanete proprio calmi. Se non lo siete, se accade qualcosa io ne sarò responsabile. Ora, signora, ora è successo qualcosa. È la sua presenza. Ora, se il Signore Gesù mi rivelerà qualcosa che hai fatto, qualcosa che vuoi fare, qualcosa che hai o non hai fatto, o dovresti fare o qualcosa di te, tu lo saprai. Proprio come disse a Simone, disse, il tuo nome è Simone, sei il figlio di Giona. Gli disse il nome, lui lo credette. La donna, lui le disse, tu hai un flusso di sangue. Si fermò. Ed egli aveva qualcosa che diceva qualcuno, che qualcosa non andava in loro come la donna che aveva 5 mariti, qualcos'altro, proprio qualcosa del genere. Sai che sarebbe Gesù Cristo, lo credi? Dovrebbe venire da una potenza soprannaturale. Tu lo sai, va bene. Ora, se qualcuno riesce a vedere, la luce si trova tra me e la donna, lei ne è proprio consapevole. Non conosco la donna, ma voi chiedetele proprio questo. Ascoltate questo. Proprio ora è arrivato qualcosa come una vera dolce sensazione. Se è giusto, alzati. Vedete, è proprio intorno a lei. Non riuscite a vederla? È un'altra dimensione, vedete? Sto guardando dritto a essa. Ora, mentre ti guardo, sei una credente, tu sei soffrente, sì. Uno dei tuoi grandi problemi è che tu sei davvero nervosa e per questo nervosismo ti ha portato ad avere la pressione alta. Esattamente così. Vedete? Sì. Credete ora? Ora, solo per vedere ora, che proprio non... Vedete, io posso solo prendere quella sola donna e stare qui, continuare proprio a parlarne. Ma vedete, ce ne sono altri che aspettano nella fila. Vedete, altri devono venire. Quindi, vedete, non sarà tutto solo su una persona. Dovete avere qualcun altro. Ma ora vorreste vedere se lo Spirito Santo le dirà qualcos'altro. Vi piacerebbe? Alzate solo la mano e dite, mi aiuterebbe molto. Vi aiuterebbe? Va bene, vediamo. Io non so cosa ti ha detto. L'unica cosa che so che sarà sul nastro. Ora, solo un momento. Guarda proprio a me e credi, proprio come Pietro e Giovanni dissero. Guardaci, che in altre parole, dacci la tua attenzione, vedi? E come egli percepiva che avevano fede, e io percepisco che tu hai fede. E ora, sì, vedo che c'è qualcosa intorno al tuo braccio. Oh, è la pressione alta? Un dottore ti ha messo qualcosa intorno al braccio, proprio così. Sì, signore, giusto. E ha detto hai la pressione alta. E c'è qualcos'altro. Oh, li vedo. Stanno preparando qualcosa per fare... Oh, è un'operazione. Sei pronta per un'operazione. Ed è un problema femminile e deve essere nei prossimi 2 giorni da ora. Proprio così. Esatto. Ora, vedete cosa intendo? Vedete? Continua proprio a dirle, continua a parlarle più va avanti. Vedete cosa intendo? Vedete? Ora, non sono io. Chiedete alla donna se è giusto o no. Interrogatela, chiunque la conosca. Vedete? Guarda di nuovo da questa parte. Credi che Dio possa dirmi chi sei? Ti aiuterebbe? Signora Dorns, puoi andare a casa ora e credi con tutto il cuore. Sì. Vedete? Credete a Gesù Cristo ora? Magari allora alziamo proprio le mani per adorarlo. Egli è Dio. Padre Celeste, ti ringraziamo per questo. Preghiamo ora che tu faccia vedere alla gente che possiamo avere una testimonianza, che lo stesso Gesù possiamo testimoniare al mattino che l'abbiamo visto. Era qui con noi stasera sotto la forma dello Spirito Santo. Ti amiamo, Signore Gesù. Fai che tutte le persone vedano e credano. Preghiamo, Signore, nel nome di Gesù. Amen. Ora siate proprio onorevoli, riverenti e rispettosi. Ora questa signora che sta qui, ora siamo, sappiamo, non ci conosciamo, suppongo. Vero, signora? La signora che sta davanti a me. No, non mi conosci, io non ti conosco, ma non mi ha mai visto in vita sua. Va bene. Ora siamo... Credete ancora tutti? Siate proprio riverenti. Siate proprio davvero riverenti. Se puoi credere, tutto è possibile. Amen. Ho visto accadere qualcosa. Aspetterò solo un minuto. Va bene, ora guarda da questa parte. Solo un minuto, sorella, che sei qui sul palco. Se io non ti conosco... Ma Dio ti conosce. Se mi farà sapere qualcosa di te che conosci, se io non so niente di te, sei una sconosciuta per me. Ma se mi rivelerà qualcosa che sai se è giusto o no, puoi testimoniarlo, se è giusto o sbagliato. Ma sei uno dei tuoi principali problemi, e il tuo problema principale è una condizione nervosa. Sei turbata, il che ti ha procurato un disturbo allo stomaco. Hai problemi di stomaco e una condizione nervosa. E la condizione nervosa ti dà il mal di stomaco, che provoca acidità in fondo allo stomaco. È un'ulcera peptica, proprio nella parte inferiore dello stomaco. Grasso e altro ti fanno vomitare roba e poi ti vede evitare molti cibi a tavola. Esatto. E hai avuto un grande shock che hai subito da poco. Hai avuto un dolore. È una morte. Tuo marito, che se n'è appena andato, ti ha resa nervosa. È giusto? Non è vero? Credo che starai bene adesso. Vai a mangiare la tua cena. Gesù Cristo ti ha guarita. Credete? Abbiate solo fede in Dio. È tutto. Vedete? Ora, questa signora qui, guarderesti da questa parte solo un momento? Siamo estranei. Non ci conosciamo, ma Gesù Cristo ci conosce entrambi. Bene, ora, se il Signore Gesù rivelerà qualcosa come Lui ha fatto, disse alla donna ai 5 mariti, e hai un tumore, ulcera, cancro, hai problemi familiari o qualunque cosa sia, sai che dovrebbe venire da Dio, vero? Vedete, proprio disse a quella donna una sola cosa, e tutta la città si ravvide. Ed egli è qui, che fa di più ora, perché disse, le opere che faccio io farete anche voi, e più di di questo farete. So che la King James dice più grandi, mentre l'enfati Diaglot dice di più. Non si potrebbe farne di più grandi. Egli fermò la natura, risuscitò i morti. Si potrebbe solo farne di più, vedete? Quantità invece di qualità. Anche tu soffri di una condizione nervosa. Hai un problema femminile che è un disturbo femminile. Hai anche un problema allo stomaco che ti disturba. Esatto. Credi che egli possa guarirti? Credi che lo farà? Hai qualcuno nel cuore, vero? Tuo marito non è qui. Credi che possa dirti cosa? Se Gesù rivelerà cosa non va in tuo marito, crederai che sono suo profeta o suo servitore? È molto nervoso e gli ha fatto avere un problema alla prostata. Giusto, non è vero? Abbi fede, non dubitare. Credi soltanto con tutto il cuore. Qui, solo un minuto, sta succedendo qualcosa. Sì, ecco, è tua madre. È lei che è seduta proprio lì, in fondo, all'estremità del posto. Ha il morbo di Parkinson e stai pregando per lei. Non è vero? Signora Harris, questo è il tuo nome. Credi con tutto il cuore, torna indietro. Imponi le mani su tuo marito, tua madre e guarite nel nome del Signore Gesù Cristo. Abbiate fede in Dio. Credete a Dio? Ora penso che dovremmo proprio adorarlo. Non pensate così? Lodiamolo davvero, diciamo grazie caro Signore. Padre Celeste, come ti ringraziamo, ti lodiamo. Benedetto sia il santo nome del Signore Gesù Cristo. Ti diamo gloria, onore, ringraziamento, lode e forza. Nel nome di Gesù. Amen. Abbiate fede, non dubitate. Credete solo che quello che Dio ha detto è la verità. È tutto quello che dovete fare. Ora, siate davvero riverente e guardate da questa parte. Ora, qui c'è un uomo. Siamo estranei, ma Gesù Cristo ci conosce entrambi. Credi a Lui? Credi a me come suo servitore? Lo farai. Ora, quando Gesù incontrò un uomo, fu su cui lo troviamo a fare il miracolo, era Simone, vero? Fu il primo uomo che incontrò. Va bene, disse a Simone come si chiamava. Ora il Signore mi aiuta a conoscere qualcosa che non va in te, che lo è. Sì, lo vedo ora. È un problema intestinale. Il colon è un colon gonfio. Neanche tu sei di qui, vieni dall'ovest, questa direzione. Sei della California. C'è qualcuno con te? Ha un biglietto di preghiera perché si preghi stasera. È seduto lì, in platea ora. È il tuo amico e soffre di una condizione nervosa, come un esaurimento nervoso. Credi che stia per guarire? Anche io. Credi ora che Gesù possa dirmi come ti chiami? Signor Hamby. Allora torna indietro, imponi la mano sul tuo amico e credi con tutto il cuore. E potete tutte e due tornare e stare bene nel nome del Signore Gesù Cristo. Credete? Ora pregate. Mi ha proprio indebolito e sta arrivando proprio ora, vedete? Pregate e inizieremo proprio a pregare per i malati ora. Come va? Parli inglese? Lo parli. Credi che io sia un servitore di Dio? È quello che l'angelo mi ha detto. Ha detto, se riesci a far sì che la gente ti creda, non credere a me come lui, ma credere che lui mi abbia mandato. È per il tuo bambino, è così. Credi che Dio possa dirmi qual è il suo problema? Lo crederai. È nervoso, è causato da uno spavento. Un cane lo ha spaventato, è giusto. Starà benissimo, riportalo indietro. Credi con tutto il cuore, starà bene. È uno shock, metterò le mani su di te nel nome di Gesù. Non temere, non temere e lo supererai, starà bene, vedi? Sii grata. Credete con tutto il cuore? Amen. Se puoi credere. Questa signora che sta qui che parla con l'altra lì, con quel problema di sinusite. Poco fa, quel qualcosa che ti è venuto e che la tua sinusite è guarita. Amen. Lo credi e vai a casa ora e sii sanata. Credete? Laggiù, tra l'uditorio. Credete? Che cosa pensi con la mano alzata seduta lì? Credi che io sia profeta di Dio? Allora quell'ernia non ti darà più fastidio. Tua moglie è terribilmente malata. I medici non sanno nemmeno che cos'ha che non va. Imponi solo le mani su di lei. Credi con tutto il cuore. Egli sa cosa non va in lei. Starà bene se lo crederai. Credi che Dio abbia guarito il tuo problema al cuore lì in piedi? Allora torna a casa, starai bene. Ora, se questo non è Gesù Cristo in mezzo a noi, che cosa ne pensi, piccola signora seduta lì che mi guardi, lì, nella seconda fila, ha problemi al seno. Credi che Gesù Cristo ti faccia stare bene? Allora alzati in piedi e accettalo. Amen. Abbi fede in Dio. Non dubitarlo. La signora lì, lo guardate, ho avuto una specie di compassione per lei. Il maglione rosso addosso. Ha problemi di sinusite. Credi che il Signore ti sani? Sì, alzati in piedi e accettalo e guarisci. Amen. Ecco come farlo. Che ne pensi, seduto lì, fratello? Credi che io sia suo profeta? Credi che Dio possa dirmi il tuo problema? La tua allergia è passata e Gesù Cristo la sana. Alleluia! Lo credete con tutto il cuore? Amen! Dove ci fermiamo? Biglietto 15? Era questo che era, il biglietto 15? Quanti altri hanno biglietti di preghiera qui dentro? Mettiamo da parte questi biglietti. Mettetevi in fila qua giù, di lato. Lasciate che ve lo mostri. Lasciate che vi mostri che la guarigione non appartiene a un solo uomo. Lasciate che vi mostri ciò che Dio può fare attraverso i suoi umili servitori qui. Venite qui, fratelli. Mi chiedo se voi, fratelli, veniste proprio qua giù, proprio qui, con me. Camminate, scendete dal palco, camminate qui sotto un minuto. Sì, va bene, d'accordo, lo faremo. Pregheremo per quelli proprio qui. Voglio che la gente lo veda, che Dio usa i suoi servi. Venite, venite voi ministri, venite proprio qua giù, sto per scendere qui con voi, vedete? Vi mostrerò che Dio guarisce i malati attraverso i vostri pastori. Non importa, uno dei lati che vuoi. Amen. Proprio così. Tutti voi che avete i biglietti di preghiera, camminate fin qui. Non dubitatelo. Credetelo. Credete ora con tutto il cuore. Ora, pastori, alcuni di voi laggiù, voglio tutti quanti voi, mentre io sto pregando, voglio che tutti voi, qualcuno di voi, si metta lì sotto e si assicuri che la propria mano tocchi tutti quelli in quella fila. Vedete? Io non posso arrivare a ognuno di loro, ma voi potete. Ecco, andate laggiù, mettetevi tra loro. Tutti voi lì in platea, credete ora. Vi raggiungeremo giusto tra un attimo. Credete con noi ora. Ognuno di voi, tutti qui, ricordate, Gesù Cristo vi conosce, sa esattamente quello che state pensando, lo sapete. Non c'è uno di voi a cui egli non ve lo direbbe adesso, lo vedete. Allora è qui, è lui, non sono io sono solo vostro fratello. Ora, credete mentre sto pregando, sto per pregare per voi e questi pastori. Vedete, io non voglio lasciare la città, la gente pensi, bene l'evangelista è stato qui, ha fatto questo, voglio che sappiate che il vostro pastore ha la stessa autorità. Potrebbe non vedere visioni, quello forse è venuto uno in una generazione, ma ha la stessa autorità di Dio di imporvi le mani. È esattamente lo stesso. Ora preghiamo tutti, tenete il capo chinato ora, e ognuno di voi, quando sentite che le mani del pastore vi toccano, ricordate soltanto, lasciate cadere il vostro biglietto di preghiera, alzate le mani e ringraziate Dio per la vostra guarigione e camminate lì dietro e vedete cosa accade. Nostro Padre Celeste, siamo qui riuniti ora in mezzo a questa gente nella presenza di Dio Onnipotente. Oh, grande eterno Geova, che hai generato Gesù Cristo tuo Figlio. Prego ora come questi ministri, le mani di Dio, e mentre qui impongo le mani sulla nostra sorella qui, prego che tu li raggiunga, Signore, tutti quanti. Possa la potenza di Gesù Cristo scendere su quest'uditore proprio ora, mentre questi pastori stanno toccando queste persone, e possa ognuno di loro essere guarito nel nome di Gesù Cristo. Satana, hai perso la vittoria! Gesù Cristo è presente per ungere questi fazzoletti, per guarire i malati, per fare l'opera che ha promesso di fare. E noi come suoi servi ti sfidiamo con la nostra fede nella sua risurrezione, nella sua presenza ora, dopo 2000 anni che opera spiritualmente attraverso la sua Chiesa. Vieni fuori da queste persone nel nome di Gesù Cristo. Lasciali andare. Vieni fuori per il nome di Gesù Cristo. Ora, mentre stanno imponendo le mani sui malati, se c'è un peccatore o una persona che vuole essere salvata, che vuole venire vicino all'altare ora, poi si alzi in piedi e venga avanti ora. Siamo qui per assistere. Se gli operatori personali vengono con loro, chi si alza e viene. Chiunque voglia venire quassù per la preghiera, venga proprio avanti. Che abbiate un biglietto di preghiera o meno, siete benvenuti a venire qui adesso e a farvi imporre le mani. Venite ora mentre aspettiamo. Se c'è qualcuno di voi che è bisognoso, che ha bisogno dello Spirito Santo, che ha bisogno di salvezza, che ha bisogno di guarigione divina, siamo qui come ministri di Cristo per servirvi nella funzione di imporre le mani e di vedervi ripieni di Spirito. Tutti quelli che vorrebbero avere questo Gesù che conosce il segreto del vostro cuore, voi che non lo conoscete sentite quella strana piccola sensazione vicino al cuore, so che ce ne sono qui, lo Spirito Santo me lo sta dicendo, venite quassù ora, venite quassù. Se volete alzarvi dal vostro posto e camminare da questa parte e dire: Signore Gesù, vengo perché ho bisogno di te e sto venendo per riceverti, Dio vi concederà la vostra richiesta se non dubiterete, e credete con tutto il cuore che le cose che vedete in questo momento sono le opere di Gesù Cristo. Se sei metodista, vieni. Se sei battista, nazareno, pellegrino della santità, cattolico romano, giudeo ortodosso, un vero e proprio peccatore, ateo, non mi importa chi sei, camminate quassù credendo in Dio e vedete cosa succede adesso. Venite, voglio vedervi riuniti qui. Io credo, lo Spirito Santo in questo grande momento cruciale, in quest'ora grandiosa in cui siamo anche oltre l'orario, ma tuttavia credo che in questo momento Dio stia per esaudire la vostra richiesta, se solo mi credete. Lo avete visto prendere? Certamente vi sto dicendo la verità. Va bene, sorella, tu puoi andare proprio laggiù. Sii sanata. Vedete? Ora sicuramente mi crederete. C'è ognuno di voi qui ora che ha bisogno di Dio. Venite, alzatevi. O state in piedi sul lato, da qualche parte. Alzatevi proprio in piedi. Siate testimoni. Dite: io sono un testimone, Signore. E poi se c'è qualcosa che non va, alzatevi dove siete. State proprio in piedi. Se avete bisogno di Dio, proprio così. Se non riuscite ad alzarvi, ecco, ho bisogno di te, Cristo. Ora, per favore, credetemi. Mi credete? Credete che sia Dio a parlarmi? Se lo credete, alzate le mani se lo credete. Grazie. Ora, perché credete? Se vi ho detto la verità, Dio è testimone che vi ho detto la verità. Dio è qui, testimone che vi ho detto la verità. Ora, vi sto dicendo la verità ora. Se guarderete a Dio e con fede direte: Signore Gesù, se siete peccatori, dite: confesso i miei peccati. Se volete lo Spirito Santo, dite: Signore, io ho bisogno delle tue benedizioni per portarmi avanti nella vita. Voglio lo Spirito Santo. Se siete malati, dite: ho bisogno di guarigione, Signore, e ora l'accetto da te, lo credo. Se lo farete, allora la riceverete. Ora alziamo le mani ognuno a modo suo. Deve essere la vostra confessione. E io pregherò per voi qui. Ora credetelo e pregate. Io pregherò per voi e voi pregate per voi stessi. Pregate soltanto. Confessate le vostre colpe. Confessate la vostra debolezza. Fate la vostra promessa a Dio che non siete più deboli, siete forti. Non siete codardi. Non sarete malati. Non servirete più il peccato. Servirete Dio. Fate la vostra confessione, credetelo. Si tratta della vostra anima, è una vostra responsabilità, proprio così. Qualcuno si è infiammato, ecco come farlo, credetelo soltanto. Signore Gesù, questa grande ora è qui, il grande momento cruciale, l'ultimo giorno della festa è qui, l'ultima volta, l'ultima opportunità. carità, queste persone sono nel bisogno. Lascia scendere lo Spirito Santo, Signore, che la gente possa vederlo, sentirlo, sappia che è Dio, Cristo nella loro vita, che cerca di venire in questo momento e dar loro i grandi desideri profondi del loro cuore. Concedilo, Signore, riempi loro con lo Spirito Santo, guarisci i malati, rendi gloria al tuo nome. Ora, Satana, hai perso la battaglia, hai perso la riunione, hai perso la vittoria. Io reclamo la vittoria nel nome di Gesù Cristo per ogni persona qui dentro. Vieni fuori da qui, Satana, non puoi trattenerli più. Li reclamo trofei per il Signore Gesù Cristo. Amen.